Ti benedica, fratello Neville. È sempre buono venire nella casa del Signore, ma sembra molto di più in queste vacanze di Natale del nuovo anno. Sembra essere rimasta una piccola benedizione speciale per noi. E mentre noi è molto triste che non possiamo avere questo sentimento di Natale, ogni volta le persone vi salutano e dicono «Il Signore ti benedica». Quello è buono, mi piace, quella cosa del Natale. Ora, stavo ascoltando la celebrazione della veglia che veniva stabilita, credo per la sera di sabato prossimo. Se piace al Signore, allora cercherò di essere qui alla celebrazione della vigilia e dedicherò il mio tempo, se piace al Signore, per aiutarli a parlare un po' su qualche argomento per la sera di sabato prossimo. E domenica mattina, certamente, c'è la nostra normale scuola domenicale e domenica sera c'è il servizio evangelico. Ora, sì, la comunione, il lavaggio dei piedi, la prossima domenica sera, è giusto. Il modo giusto per iniziare il nuovo anno proprio prendere la comunione, avere il lavaggio dei piedi. Ora, voglio fare questo annuncio, poiché sto chiedendo che questa sia una piccola riunione chiusa, come dire, solo per i pastori e i pastori associati del tabernacolo, fiduciari e diaconi di questo tabernacolo. Penso che sia buono che ci riuniamo insieme una volta ogni tanto e in qualche modo trovare la via in cui il Signore ci sta guidando. E molte volte ci sono delle piccole cose che sorgono come le Scritture che trovereste essere difficili e se noi vogliamo né più né meno dire la stessa cosa ovunque. E vogliamo riunirci insieme. E voglio voi, pastori e associati, certamente si tratterebbe del fratello Neville e il fratello Don Ruddell quassù, uno dei nostri associati, e il fratello Graham Snelling a Utica, il fratello Stricker qui, il nostro missionario, e i fratelli che sono pastori, fratello i diversi qui, il fratello Parnell, e voi sapete chi sono. Sono gli associati qui, il fratello Junior Jackson, Giuda New Albany e poi i diaconi ed i fiduciari. Vi dico quello che desidererei fare. Questa prossima settimana prendete un piccolo pezzo di carta e scriveteci i pensieri o il... Vorrei dire delle scritture o qualche dovere al quale dovete partecipare che potreste non conoscere. Come se un fiduciario dicesse qual è il mio dovere se sorge questo caso? Qual è il mio dovere come diacono se sorge questo caso? E il pastore potrebbe dire in questa parola qui vedo dove è supposto essere così e così e io non la comprendo proprio nel modo in cui la insegniamo, e collocatelo nella scrittura e così via. Poi consegnatele tutte al fratello Wood, se vorrete, perché vive vicino a me, e appena le avrete scritte, e il più velocemente possibile, sarò grato per ciò, in modo da poterlo cercare nelle scritture. E terremo questo. Non si tratterebbe di una riunione pubblica ora, è solo per i pastori di questo tabernacolo e i diaconi e i fiduciari del tabernacolo. E questo avverrà subito, proprio appena potremo farli entrare. Poi annunceremo una sera in cui non ci sarà alcuna riunione che avrà luogo qui e poi noi allora ci prenderemo cura di quello. Penso che sarebbe una buona cosa, fratello Neville, se quei fratelli, tutti voi, pastori e così via, affinché potremo riunirci insieme. In quel modo possiamo dire la stessa cosa dappertutto, vedete, lo sappiamo. E poi anche quello sarà registrato, le nostre domande, le nostre risposte saranno registrate e ognuno avrà un nastro in modo che possiate sapere per riascoltare in caso di qualcosa, qualsiasi domanda sorge, affinché sia un beneficio per la Chiesa. E se qualcuno dicesse, ebbene questo, torneremo e vedremo cosa c'è sul nastro che è detto. Abbiamo dei nastri di quel tipo, di già. Ed ora abbiamo dei nuovi fiduciari, penso, quest'anno e alcuni nuovi diaconi e così via, e ci piace istruirli su questo. E questo piccolo fratello, che è uno dei nostri fratelli da quassù a Salisbury, il fratello Willard Grace, di certo, mandategli un messaggio di ciò se vorrete, perché è proprio giovane nel Signore. E se questi giovani, penso, possono essere stabiliti, vedete cosa intendo, sapere proprio come tenere duro, e piccole domande sorgono nella loro mente, invece di scorrere su qualche estremismo, riuniamoci insieme e vediamo in merito di cosa si tratta. Allora, quando noi, le nostre riunioni, la nostra grande riunione congiunta, quando le chiese si riuniscono insieme, come siamo stati in quest'ultima sessione, allora noi sapremmo allora proprio cosa prendere e cosa dire, proprio cosa fare. Tutti noi vogliamo parlare la stessa lingua in modo che comprenderemo. Ora, un'altra cosa che vorrei dire, come ha detto così bene il fratello Neville, che vi auguriamo il meglio in queste nuove natalizie, in questo tempo di comunione, in questi giorni festivi e così via. E poi voglio prendere questo tempo per esprimere ad ognuno di voi quanto sono grato per i vostri biglietti natalizi e i doni e le cose che sono state ricevute a casa nostra. Vi ringrazio di certo con tutto il mio cuore. Di certo ci ha fatto bene stamattina, quando ho un figlioletto ancora abbastanza giovane da volere un albero di Natale, e l'abbiamo portato nella stanza, e stamattina sono andato là sotto, ho trovato diversi doni dalla mia chiesa qui e i miei amici dai diversi luoghi che li hanno fatti arrivare ponendoli sotto l'albero, e non ho parole per esprimervi cosa io, come apprezzo ognuno di loro, e possa il Dio del cielo benedirvi riccamente, è la mia preghiera. Ed ora, e noi sapete come dovrebbe essere, non possiamo contraccambiare i doni, perché io proprio non avrei così tanto denaro, sapete, io ricevo $100 a settimana e ho una grande famiglia e circa 10 milioni di amici, e sarebbe di certo difficile andare a trovarli, ma noi siamo grati a voi e ai vostri pensieri, e sono certo che comprendete. Ora, non dimenticate questa prossima notte del nuovo anno. Ricordo la prima celebrazione della veglia che abbia mai tenuto qui in questo tabernacolo. Immagino non ci sia nessuno qui che lo ricordi, ma quella era una sera in cui il Signore tolse molta formalità dal vostro pastore. Così aspettiamo dunque un grande tempo. Ed ora, appena prima di pregare stasera, vorrei leggere la scrittura per la lezione. E ho alquanto dibattuto con me stesso oggi. Io ho annunciato quello su cui avrei parlato stasera se venissi qui. Abbiamo visto la sua stella nell'est e siamo venuti per adorarlo. Quello mi suona piuttosto familiare, e il nostro buon amico e fratello Sotman qui, uno dei fiduciari della Chiesa, gli chiedevo e ha detto, ne ho il nastro, fratello Branham, l'hai predicato da qualche parte. E il nostro prezioso amico, il fratello Leo Mercier qui, il ragazzo dei nastri, ha detto sì, sì circa 5 volte. Quindi io l'ho cambiato solo un po', e invece di predicare su abbiamo visto la sua stella nell'est, voglio parlare sull'argomento stasera di il dono avvolto di Dio. Ed ora leggerò dal Vangelo di San Matteo il secondo capitolo per una lettura della Scrittura, il secondo capitolo di San Matteo. Ora, essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduta la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». E il re Erode, udito questo, fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. Ed egli, raunati tutti i principali sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero: in Betlehem di Giudea, perciò che così è scritto per lo profeta: e tu, Betlehem, terra di Giudea, non sei punto la minima fra i capi di Giuda, perciò che di te uscirà un capo, il qual pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro del tempo, appunto, che la stella era apparita. E mandandoli in Betlehem disse loro: andate, domandate diligentemente del fanciullino, e quando l'avrete trovato, rapportatemelo, acciò che ancora io venga e l'adori. Ed essi, udito il re, andarono, ed ecco, la stella che avevano veduta in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta di sopra al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza. Ed entrati nella casa, trovarono il fanciullino con Maria, sua madre, e gettatisi in terra, adorarono quello, aperti i loro tesori, e gli offerirono doni di oro, incenso e mirra. Ed avendo avuta una rivelazione divina in sogno di non tornare ad Erode per un'altra strada, si ridussero nel loro paese. Ora voglio prendere un testo da lì stasera, oppure non da lì, ma dalla stessa storia in San Luca 2:7. Ed ella partorì il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere nella mangiatoia, perciò che non vi era luogo per loro nell'albergo. Chiniamo i capi ora per una parola di preghiera. Santo e benevolo Dio, che ci hai dato il più grande dono che questo mondo abbia mai conosciuto, il Signore Gesù Cristo, veniamo umilmente a te stasera in ringraziamento ed esprimendo dal nostro essere più interiore le profonde adorazioni del nostro cuore a te per questo dono meraviglioso. Non abbiamo niente da dare in cambio, ed è stato proprio poco ciò che tu hai chiesto. Solo venite a me voi tutti che siete affaticati e travagliati, e io prenderò i vostri pesi e i vostri peccati e vi libererò. Oh, che scambio! Nessuno potrebbe farlo se non te, Padre nostro, e ti ringraziamo di averlo fatto per noi. E noi siamo tuoi testimoni in quest'ora, poiché hai preso i nostri pesi e peccati e ci hai dato invece gioia e pace. Quanto siamo grati, Signore, per questa esperienza cristiana interiore, il Natale nei nostri cuori. siamo così felici per questo, così felici di sapere che viviamo nel giorno della fine, quando vediamo i segni che vengono di nuovo, com'era in quel giorno del suo avvicinarsi. Umiliamo i nostri cuori in tua presenza. Oh, grande nobile, lascia che il tuo spirito regni sovranamente nel nostro cuore, nelle nostre vite, e rafforzaci da dentro a fuori affinché potremo essere tuoi servitori in questa grande oscura ora che ora sta affrontando il mondo. Presentiamo questa lettura della tua parola, Signore, a te per quest'unico proposito, che fuori da questa lo Spirito Santo possa unire insieme un contesto che sia sufficiente stasera come messaggio di Natale per il tuo popolo che aspetta, e aspettiamo te. Signore, circoncidi le labbra che parleranno e le orecchie che ascolteranno, e dai forza e metti vita nelle parole che usciranno, affinché possa portarci ad una miglior conoscenza del Signore Gesù, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Ho annotato molte scritture qui a cui riferirmi e così via. Ero sorpreso ieri quando l'ho sentito. Ho raccolto il giornale e dove c'è quello che il mondo commerciale chiama un Natale eccezionale. Dove è stato speso più denaro questa volta di quanto sia stato speso in molti, molti anni a partire da molti anni fa. E quelle folle si erano riunite a Gerusalemme e c'era come un breve tempo di pace tra gli arabi e i giudei che avevano come messo da parte i loro sentimenti per lasciare i pellegrini entrare di nuovo nella città in questo periodo di Natale. Mi sono spesso chiesto perché mai sia stata scelta questa città Betlemme, come quelle persone hanno cantato appena pochi momenti fa il piccolo tizio e sua moglie e i bambini, ed ero lì così sorpreso, osservando la ragazzina come teneva il tempo con questo qualche tipo di arpa a corda che stava suonando, e come quella piccola era tuttavia solo appena una bambina, ma comunque teneva il tempo proprio con il, o arpeggiava quest'arpa, immagino sia chiamata arpa. Ora, e poi io, pensando a Betlemme, e perché è avvenuto che fu scelta come luogo di nascita del re dei re. E sapete, Betlemme è un posto piccolo, una città molto piccola. Mi sono spesso chiesto perché Dio non scelse un posto più religioso di esso per questo grande evento come Siloe. Siloe era il primo posto dove la tenda fu posta l'arca dopo aver attraversato il Giordano, o Gilgal, un'altra grande città religiosa, o Sion sul monte, un'altra grande città religiosa, o anche nell'orgogliosa capitale Gerusalemme, con tutti i suoi saggi e i santi lungo l'epoca. Perché Dio non scelse Gerusalemme? Perché egli scelse Betlemme? Forse sarebbe sembrato che egli avrebbe potuto scegliere qualche luogo, una delle grandi città di rifugio che avrebbe protetto suo figlio in caso fosse sorto qualche problema. I posti di rifugio come Ramoth Gilead, quello era un grande rifugio costruito perché le persone potessero correre in queste torri. Kadesh era un'altra grande città di rifugio. rifugio. Hebron, un'altra grande città di rifugio. Perché Dio scelse la piccola Betlemme e poi non scelse queste città più grandi e avevano nomi più grandi e un contesto più spirituale? Ma sapete, Dio ha un modo di fare le cose, proprio il suo stesso modo in merito alle cose. Sono così felice che lo abbia. Vedete, a volte egli prende delle cose che non hanno un contesto spirituale o che non hanno affatto alcun contesto. Ed ecco perché egli è Dio. Egli può prendere qualcosa che non è nulla e farne qualcosa. E quello è ciò che lo rende Dio. È quello che ce lo fa amare. È quello che lo fa apprezzare da noi gente povera. Perché sebbene siamo noi poveri, senza preparazione, tuttavia Dio può fare grandi cose con noi se egli mai ci avrà in suo controllo. Giosuè certamente fu colui che portò al di là i figli di Israele e divise i terreni. E a questa tribù di Giuda fu data questa porzione dove si trova Betlemme, che è l'angolo a nord della provincia di Giuda, una piccola fascia che scorre piuttosto come una piccola penisola. E in questo luogo, questa provincia, questa grande provincia, era il paese del grano settentrionale, dove si trovava la fascia del grano, dove crescevano molto grano e orzo. E uno dei figli di Caleb stabilì e fondò questa città. Salmon era il suo nome, era uno dei figli di Caleb. Se volete guardarlo, sto saltando molte di queste scritture, ma vedo alcuni dei fratelli che le annotano. In Prima Cronache 2:15 anche lo troverete in Matteo 1:5. E dove loro egli stabilì e fondò questa città famosa, che era una città piccola ma è famosa a motivo delle grandi cose che avvennero in questa città. Come ho sempre detto, non è la Chiesa grande, è un Dio grande nella Chiesa. Non è il grande Monte Santo, è il grande Spirito Santo che c'era sul monte. Non è l'uomo santo, è lo Spirito Santo nell'uomo. Vedete, ecco il modo in cui questa città era piccola di grandezza e più a valle e non era molto alla vista. La sua popolazione era poca e lo è ancora oggi. Ma era perché Dio la scelse per fare qualcosa. Ecco cosa mi piace, qualcosa che sceglie Dio. Non importa cosa sembri alle persone, solo fin tanto che Dio lo sceglie. Rahab, la meretrice, di cui siamo tutti a conoscenza, essendo lei una ragazza che fu messa sulla strada da un padre e una madre pagani, che la misero sulla strada perché era bella e stava cercando di portar loro un reddito con la prostituzione. E tuttavia, in fondo a questa ragazza immorale che fu messa sulla strada, lei aveva sentito che c'era un Dio che rispondeva alla preghiera. E la prima opportunità che ebbe per accettare quel Dio o fare qualcosa per lui, lo fece. E Dio le risparmiò la vita e salvò suo padre, sua madre e la sua famiglia. Lei si innamorò di un generale dell'esercito di Israele, troviamo nella storia, e sposò questo generale, e il loro corteggiamento fu meraviglioso, e alla fine si stabilirono e vissero a Betlemme. E tramite questo generale, lei portò al mondo un figlio, il figlio di non riesco a ricordare il nome del generale proprio ora, ci stavo provando, pensavo di aver scritto qui il suo nome, ma non ce l'ho. Ho il nome di suo figlio, ma era il figlio di Rahab e di questo generale. Il suo nome fu Salmon, non il Salomone che costruì il Tempio, il figlio di Davide, ma un altro Salmon. E questo Salmon ebbe un figlio il cui nome era Boaz. E Boaz, oh, conosciamo tutti quella meravigliosa storia di Boaz e Ruth. Ora, vedete, questa meretrice era una gentile ed era un'antica nonna del nostro Signore Gesù. E anche quando Boaz, suo nipote, venne e sposò Ruth la Moabita, anche lui sposò una gentile che rese anche Gesù in parte gentile parlando in modo terreno. Poi, quando diedero alla luce loro figlio, il suo nome era Obed. E Obed ebbe un figlio, e il suo nome era Jesse. E Jesse ebbe un figlio, il cui nome era Davide. Tutto questo avvenne nella piccola Betlemme. Che cos'era? La stirpe del Signore Gesù, la sua origine familiare, che i grandi uomini spirituali stavano tralasciando, o gli uomini cosiddetti spirituali. E avvenne sugli stessi terreni in cui Samuele, il profeta, unse Davide per essere re sopra Israele, proprio qui a Betlemme. E tramite Davide venne il grande figlio, tu, figlio di Davide. Il figlio nacque nella mangiatoia di una piccola stalla sul lato di una collina, nella parte occidentale della città. Fu là, su quella collina, dove gli angeli di Dio cantarono il primo Natale. La parola Betlemme, scomponiamola. B-E-T-L significa casa, E-L significa Dio, e M-M-E significa pane, la casa del pane di Dio. Quanto appropriato per il pane di vita che uscisse da Betlemme, la casa del pane di Dio. Oh, è una storia meravigliosa. Deve essere stato appena dopo il tramonto e il sole era già sceso, le stelle probabilmente erano uscite e la luce se n'era andata da 2 ore. Mentre l'asinello metteva i suoi piccoli zoccoli stanchi dietro la collina a ovest di Betlemme, mentre osservava dove metteva i suoi zoccoletti, perché il suo carico era prezioso. E Giuseppe lo guidava avanti gentilmente, mentre il trio iniziava a salire la collina, o avevano viaggiato tutto il giorno scendendo da Nazareth, e lei si aspettava di partorire in qualsiasi momento, ben oltre il dovuto forse, ma ogni cosa è preordinata da Dio, poiché opera insieme per il bene di coloro che lo amano. Fu ordinato da Dio che doveva esserci un re senza cuore in quel giorno, Erode, il sanguinario. Dio sapeva di quello. Dio sapeva delle tasse e come questo governo brutale non aveva alcun pensiero di misericordia per quella povera madre che era proprio quasi pronta a partorire il suo primogenito proprio in pochi giorni. Ma egli comandò che tutti dovevano andare nel loro luogo di nascita e pagare le tasse. Non importa in che condizione sia, deve venire comunque. Dio sapeva tutto in merito a quello. Egli preconosceva ogni cosa. Ed egli conosce ogni cosa, vedete? Ed egli fa in modo che tutto operi insieme per il bene. Il piccolo trio non faceva storia in merito a ciò mentre salivano la collina. Finalmente, dopo molta fatica, l'asinello, posso vederli mentre si fermavano in cima alla collina, dove il, salendo ad ovest da Nazareth, salendo e dopo aver valicato la collina per guardare nella valle dove si trova la piccola Betlemme. Molte fiaccole ardevano, molte persone si erano radunate da tutta la Galilea per venire nel loro luogo natale, là a Betlemme e attraverso la provincia per essere tassati dal governo romano. Non importavano le condizioni, erano sparsi lungo la strada, i malati e bisognosi, e quelli a letto, i lebrosi in cancrena, i poveri, gli storpi, gli zoppi ciechi, tutti dovevano venire perché era un ordine del governo e dietro c'era Erode e doveva essere fatto. E mentre la nostra piccola compagnia si ferma in cima alla collina, ci deve essere stata una grande pietra posta là e posso vedere Giuseppe che la prende teneramente nelle sue braccia e l'aiuta a scendere dall'asinello e la pone sul lato della roccia. E il piccolo mulo ansimava per prendere il respiro. E mentre Giuseppe allora faceva ancora qualche passo avanti, guardava giù nella piccola Betlemme e vedeva le strade affollate e il parlare e le fiaccole che bruciavano nelle strade e le urla delle persone. Ed erano là, posti nei giardini e nelle corti e tutto fuori dalle porte della città. Deve essere stato un bel panorama. Giuseppe deve aver detto qualcosa del genere. Maria, cara, pensa soltanto, appena oltre la città sul lato nord e dove Ruth la Moabita ha spigolato là nei campi di Boaz. Lassù, proprio oltre quello, lassù sul monte, e dove Davide con la sua fionda abbatté il leone e tolse via la pecora dalla sua bocca. Deve essere stato là, dove Giosuè stette qui con la sua spada lucente, il guerriero impavido del nostro popolo, e divise le terre e diede questa eredità alla tribù di Giuda, nella cui stirpe noi siamo tesoro. E diverse cose di come deve averle spiegato quello che era avvenuto. E poi, non sentendo nessun suono dietro di sé, deve essersi girato a guardare per vedere se era ancora seduta sulla roccia. E quando si girò e vide il suo bel viso rivolto verso i cieli, non dovette più chiedere a motivo del riflesso della stella che si rifletteva nei suoi occhi. Sapeva che stava guardando qualcosa. E lei lo guardò e disse, Giuseppe, hai notato la stella sospesa là? E quando guardò e la sorpresa, disse, non l'ho notata prima, cara. Ebbene, essa ci ha seguito fin da quando il sole è sceso. L'ho osservata? Deve significare qualcosa, perché ho una sensazione stupenda. Sapete, Dio compie cose simili a volte per il suo popolo. Ci ha mostrato una luce o qualche modo in cui possiamo sapere che Egli è vicino ed è sulla scena. Non importa cosa ha da dire il mondo, Egli è ancora là e tutto andrà bene. Egli l'ha appena testimoniato di nuovo tramite lo Spirito Santo, poiché possiamo sentirlo. E Giuseppe potrebbe aver detto qualcosa del genere. Maria, sai una cosa? Non sono mai stato così felice in tutta la mia vita. Anche se sono stato spinto da ogni parte dal governo romano, pur tuttavia non sono mai stato così felice come sono ora e non so perché. Sembra che ci sia una sacralità sulla cittadina stasera dove abbiamo girovagato quando eravamo ragazzi e ragazze, ai tempi dell'adolescenza e durante la scuola. Molto ad est e a molte centinaia di miglia di distanza da là, i magi erano già per strada. Avevano visto la sua stella ed erano venuti per adorare il piccolo pacchetto del dono di Dio che egli stava mandando nel mondo. Solo un momento dopo e il mondo avrebbe ricevuto il suo dono più grande che avesse mai ricevuto. Un piccolo pacchetto avvolto, un piccolo, il primo piccolo pacchetto di Natale che sia mai stato avvolto in tutto il mondo. Dio l'ha avvolto. Voglio addentrarmi nel mio pensiero e dire questo: la cosa più grande che sia mai stata avvolta nella carne umana è stata avvolta in essa. Dio stesso avvolse se stesso in un pacchetto di Natale e l'ha mandato al mondo. Perché l'hanno rifiutato? Perché non potevano vederlo? Perché l'hanno rigettato? Perché non l'hanno voluto? Lo stesso motivo per cui non lo vogliono stasera. Non fu dato loro nella consuetudine a cui erano abituati di ricevere doni. Ecco perché esso viene ancora rifiutato stasera e perché esso non viene dato alle persone nella consuetudine a cui sono abituati di ricevere doni. Ma Dio avvolge il suo stesso pacchetto, ha diritto di farlo, egli è colui che l'ha dato, ha diritto di avvolgerlo in qualsiasi modo voglia avvolgerlo. Non fa alcuna differenza com'è, egli ha diritto a ciò perché è colui che ha dato il dono. Un'altra cosa, il motivo di ciò era come era allora, così come non è consuetudine che loro lo ricevano nel modo in cui esso è avvolto. Si aspettavano qualcosa di diverso, un dono che arrivava, che sarebbe sceso su carri con una scorta di angeli che guidano cavalli di fuoco. Ma quando esso venne come un bambino, nato in una mangiatoia, non avevano la minima idea che la scrittura disse: darò al mondo un super segno. Chiesero un segno un giorno e gli disse: ve lo darò, sarà il super segno, sarà un segno che durerà attraverso tutte le epoche. Una vergine concepirà e darà alla luce un bambino, un figlio, e lo chiameranno Emanuele. Quello è il super segno, quello è il dono che darò. Esso non venne nel modo in cui loro lo aspettavano e lo rifiutarono. Così è stasera, fratello mio. Il dono di Dio non è venuto nel modo in cui le persone volevano che esso venisse e così l'hanno rifiutato. Non lo vogliono. Lo vogliono avvolto in qualche stoffa in cui essi vogliono che sia avvolto. Vogliono le decorazioni su di esso. Vogliono qualcosa di floreale, qualcosa di profumato, qualcosa che brilla, qualcosa di classico. Ma Dio non lo manda sempre così. Egli lo manda in potenza il modo in cui egli vuole mandarlo. Un'altra cosa, esso è stato portato dai poveri. Maria e Marta, piuttosto pure Maria e Giuseppe, erano gente molto povera, erano contadini, e perché esso fu portato dai poveri, non lo vollero. Così e oggi, quando questo grande dono della Chiesa, lo Spirito Santo cade sul povero e l'umile, il ricco non lo vuole. Non vogliono umiliarsi, lo vogliono con classe, ma non lo vogliono nel modo in cui Dio lo manda. Molte persone vogliono ricevere lo Spirito Santo, ma vogliono riceverlo nel modo in cui lo vogliono loro. Ma, oh, sono così felice che non potete riceverlo in quel modo. Dovete riceverlo nel modo in cui Dio ve lo manda e umiliare voi stessi per riceverlo. Non era avvolto in bei panni, era avvolto in fasce, che mi è stato insegnato che la stessa cosa in cui fu avvolto Gesù, il Cristo, era la roba tolta dal retro di un giogo, di un bue che era appeso nella stalla. Era avvolto in fasce, era il dove loro misero uno straccio attorno al giogo del bue per non fargli venire una vescica quando tirava. Loro non avevano vestiti per lui. E loro, oh, quando ci penso, quasi mi spezza il cuore. Nessun vestito per Emanuele, il creatore dei cieli e della terra. E nessun vestito che lui potesse indossare. E dovette essere avvolto nello straccio in cui un bue aveva infilato il collo per lavorare. Oh, che super segno! Avrebbe dovuto essere molto attraente per le persone. Il piccolo Geova che piange come un bambino. Dio fatto carne in un pacchetto. Dio che copre tutto lo spazio ed il tempo, che era prima che ci fosse un mondo o una stella o una molecola, si avvolse in un pacchetto e fu posto in una mangiatoia. In una stalla dove il letame del bestiame delle pecore è altro, sopra quella stalla, in questa piccola mangiatoia, sulla paglia o il fieno, Geova era posto là, che piangeva come un bambino. Potete immaginarlo? Ebbene, il ricco non voleva niente del genere. Quello avrebbe contaminato i loro stessi pensieri, qualcosa di così umile. E quello sarebbe stato portato da una ragazza, una contadinella che era considerata nel suo vicinato una fanatica, e da un falegname che probabilmente conosceva la ABC. E come potevano dare alla luce qualcosa che poteva stuzzicare o soddisfare la vista delle celebrità? Come potevano mai produrre qualcosa che avrebbe compiaciuto o soddisfatto i ricchi, gonfi o le denominazioni del loro giorno? Furono rifiutati categoricamente. Non solo in quel giorno, ma anche in questo giorno. Lo rifiutano categoricamente. Esso non viene avvolto nel modo in cui loro lo vogliono. Vogliono disfarsene, dire non c'è niente in merito a ciò. Così il ricco e le denominazioni rifiutano quel dono. Non avevano niente a che fare con esso. Perché? Perché avrebbero fatto una cosa simile? Non era avvolto nella consuetudine dei loro credi. È la ragione per cui oggi loro non vogliono il dono di Dio. Questi Stati Uniti non vogliono Dio. Queste chiese non vogliono Dio. Vogliono Babbo Natale. Vogliono qualcosa con gli addobbi e i colori rossi e cose lucenti che splendono. Rifiutano la verità del Vangelo, della potenza e la resurrezione di Cristo Gesù. Non si avvolgerà ai loro credi? Non potete avvolgere Cristo in un credo. Stavo ascoltando stamattina, mentre stavo scendendo dalla mamma presto, ho acceso la radio e una chiesa stava citando o dicendo quello che è chiamato il credo degli apostoli. Non c'è una cosa simile. L'unico credo che abbiano mai saputo di avere gli apostoli si trova in Atti 2:38. Ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Riceverete il dono dello Spirito Santo. È l'unico credo che abbia mai visto nella Bibbia, che abbiano mai usato. Quest'altro è un credo fatto dall'uomo. E non potete avvolgere Cristo in un credo presbiteriano o in un credo battista o in un credo cattolico o in un credo pentecostale. L'unica cosa in cui Cristo sarà avvolto è questo, è il vostro cuore, non il vostro credo. Egli vuole il vostro cuore. Egli ha una torre di controllo là con cui gli piace operare con voi, portarvi vita eterna. Egli proprio non accetterà e non potete avvolgere lui nei credi. Non si poteva allora, non si può ora. Non sarete mai in grado di farlo. Quindi non potevano riceverlo perché pensavano più ai loro credi di quello che pensano al dono. Ecco come oggi. Le persone non possono accettare il parlare in lingue nella loro chiesa, rovinerebbe il loro credo. Non possono accettare la guarigione divina, il battesimo dello Spirito Santo e tali grandi dottrine evangeliche della Bibbia, verità apostoliche. Perché? Perché il loro credo lo condanna. Oh, quanto stolto prendere la carta in cui è avvolto il pacchetto e buttare via il dono. Come il ritardato mentale ha preso la scatola e l'ha accettata e ha buttato via il dono. Ecco com'è la Chiesa e come fanno le persone oggi. Dimenticano che il dono di Dio è vita eterna tramite Gesù Cristo. Egli viene rigettato tanto oggi quanto lo era allora. Questa sera di Natale, egli è tanto rigettato quanto lo era la sera del primo Natale. Non possono accettarlo perché è in disaccordo con il loro credo. Lungo tutte le epoche abbiamo avuto la stessa cosa. Non sorprende che non ci fosse spazio per lui nella locanda.
No.
No, non era avvolto bene. Esso non era avvolto nella carta classica attorno ad esso. Era avvolto come un dono da Dio, mandato da Dio, un Dio di cui loro non sapevano nulla. Dichiarano di conoscerlo e dichiarano di aspettarlo, ma egli non è venuto nel modo in cui pensavano sarebbe venuto secondo i loro credi e non potevano ricevere il dono di Dio. Egli era avvolto in modo diverso. Egli era avvolto come un bambino. Nacque in una mangiatoia. Veniva da gente povera. Veniva da un mucchio di fanatici. Così, come potevano ricevere qualcosa di simile? Non sorprende che non ci fosse spazio per lui nella locanda. Non c'è ancora spazio per lui nelle chiese. Lo cacciano fuori. Non credono adesso? Diranno, basta con una cosa simile, è fanatismo, non vogliamo avere niente a che fare con esso, è contro le dottrine dei nostri padri, le dottrine di questa chiesa, le dottrine dei nostri credi, dei nostri antenati. Quindi Cristo è proprio tanto rigettato oggi quanto lo era là in passato. Non c'è spazio stasera nelle nostre buone chiese, le nostre grandi chiese, le nostre belle chiese. Non c'è spazio nei nostri circoli religiosi oggi per una riunione dello Spirito Santo. Non lo vogliono. Esso li sminuisce alla vista delle classi della nazione. Li sminuisce pensare di umiliarsi per scendere all'altare, per piangere e aspettare là, finché saranno riempiti con potenza dall'alto per sorgere a novità di vita. per lasciare che le donne facciano crescere i loro capelli e agire come dovrebbero le donne, per far gettare via le sigarette agli uomini e smettere di bere e trattare bene le loro famiglie. È troppo per loro? Quindi si tengono al loro credo della loro chiesa invece di ricevere il dono di Dio, il dono di Natale di Dio. Preferirebbero avere un credo che avere il dono, avere la carta piuttosto che il dono. Vogliono di certo la carta, qualcosa che sia tutto decorato. Possono fare molta confusione in merito, ma il vero dono che è dentro di essa non lo vogliono. Vedete? Egli era avvolto allora in un panno sporco, una fascia, e oggi egli è avvolto nella stessa cosa che chiamano santo rotolante, fanatismo, un mucchio di eretici. È avvolto in fasce e il mondo non lo vuole. Oh, sono così felice di aver alzato quel panno. Guardate cosa c'è sotto. Vita eterna, Dio fatto carne e ha dimorato fra noi. No, non lo volevano. Esso interferiva con i loro circoli religiosi. Riceverlo oggi interferisce con loro. Oh, se qualcuno si alzasse nella chiesa e iniziasse ad acclamare o lodare Dio, o qualcuno dicesse Amen, come questo gruppo di ministri qui, qualcosa del genere, o nell'uditorio, velocemente un usciere li guiderebbe alla porta. E se avete il nome sul libro, sarebbe velocemente rimosso, vedete? Dio non ha una possibilità. Se il presidente eletto Kennedy visitasse questa città qui, le bandiere sventolerebbero e le decorazioni sventolerebbero e i tappeti sarebbero srotolati e un tale benvenuto che voi non l'avrete mai visto. La qualcosa va bene se vogliono farlo, egli è il presidente eletto degli Stati Uniti. Ma se venisse, loro farebbero tutto quello e gli darebbero il benvenuto più grande. E pensate, poiché egli si è umiliato a venire in una città così piccola come Jeffersonville, Indiana, quando New York e le grandi città lo chiamano dappertutto solo per un istante per parlare con lui. Se venisse a Jeffersonville, in una povera città come la nostra, come allestirebbero quella che chiamiamo festa con gran pompa? E farebbero di tutto e sistemerebbero le strade e farebbero tutto per renderlo benvenuto. Quello va bene. Se siete un politico, quello va bene. Ma Gesù può venire nella forma della resurrezione della sua potenza. Può venire nello Spirito Santo e può mostrare segni e prodigi, e ogni giornale lo criticherà. La gente lo chiamerà santi rotolanti, diranno la gente è pazza. Non sorprende che abbiamo una bomba atomica con il nostro nome scritto sopra. Rifiutata la misericordia, non rimane altro che giudizio. Oh, non lo riceveranno. Non lo ricevettero allora, non lo riceveranno ora. Perché non l'hanno fatto? Voglio solo chiedere perché non hanno dato, accettato il dono di Natale di Dio. Perché non l'hanno accettato? L'hanno accettato? Se fosse solo un dono che potevano aver guardato ed esso si fosse adattato alla loro società, sarebbe andato bene. Se questa religione dello Spirito Santo si adattasse alla società delle persone oggi, la riceverebbero. Ebbene, perché non la riceveranno allora? Perché hanno più riguardo della loro società che di Cristo. È vero. Dite, stai parlando molto duramente di lui. Sto prendendo posizione per lui. Egli è il mio Signore. Io sono suo servitore. Ho il diritto di gridare contro tali cose che sono errate. È così. I cristiani lo credono e lo sanno e lo accettano e sanno che è la verità. Qual è il motivo per cui non hanno ricevuto questo pacchetto avvolto? Sapevano cosa c'era dentro e non l'hanno voluto. Ecco perché le chiese, le persone oggi e i governi nei paesi non riceveranno il regalo di Natale di Dio. È perché sanno cosa c'è dentro. Non lo vogliono. Farà agire diversamente le donne, farà agire diversamente gli uomini. Dovrete portare il nome di un fanatico, dovrete prendere la via con i pochi disprezzati del Signore. Dovrete ripulire la vostra vita, dovrete smettere la vostra malvagità, dovrete fermare l'agire male, imbrogliare, rubare, mentire, commettere adulterio. Dovrete fermare queste cose e le persone non lo vogliono. Sebbene possano sapere che è giusto, ma non lo vogliono, porta loro troppa verità. Scopre i loro peccati, quindi non lo vogliono, non vogliono averci niente a che fare. State lontani da esso. Ecco com'era in quel giorno. Sapevano cosa era avvolto in esso. Così dissero, basta con esso, non lo vogliono. È la stessa cosa oggi, non l'hanno mai voluto. E non vogliono lo Spirito Santo oggi, perché sanno cos'è avvolto in esso. Possono guardare una persona che riceve lo Spirito Santo. Stanno là fuori e possono vedere che quella donna, forse tanto infima quanto potrebbe essere, al punto che appena i cani la guarderebbero, e vedere quella donna alzarsi da quell'altare, una nuova persona, vedere quella donna pulire la sua vita, uscire e comportarsi come una signora. Vedere uno che corre alle partite di bridge, fuma 4-5 pacchetti di sigarette al giorno, sta attorno ai salon, un tipico avventore dei bar. E sanno, se mai accetteranno questo dono di Dio, che esso è avvolto nel pacchetto chiamato Gesù Cristo. Esso toglierà ogni piccola parte del loro divertimento mondano, perché egli non lo sopporterà. Esso compie qualcosa per loro, esso cambia le persone. Le persone non vogliono essere cambiate, loro? Lasciami stare. Mi ricorda di quell'uomo posseduto dai demoni, che Gesù andò a Gadara e là c'era un uomo, aveva 2000 diavoli in lui, e dissero, perché non, cosa abbiamo a che fare con te? Perché sei venuto qui? Vattene da qui, non ti vogliamo qui. Volevano essere lasciati soli. Le persone si sentirono meglio a casa con i diavoli più che con Gesù. Quindi dissero, vattene da qui, non ti vogliamo qui. Il povero vecchio legione era l'unico che voleva aiuto. Egli viene sempre da coloro che lo vogliono. Egli viene a coloro che hanno bisogno di lui. Quindi lui fu l'unico ad essere aiutato. Spesso ho pensato, quando andrò in cielo, voglio vedere quanto avrà peso la sua testimonianza agli allevatori di maiali di Gadara. Ebbene, se gli costerà una mandria di maiali, non vorranno nessun risveglio. Se costerà qualcosa alle persone, non vogliono avere niente a che fare con esso. Ecco come oggi, se vi costerà le vostre feste di bunco, i divertimenti, i vostri sigari, le vostre barzellette sconce, tutta la sozzura e le cose del mondo. Il motivo per cui non lo vogliono, gli costerà qualcosa. Il vostro gran nome nella società, con sopra molta brillantina. Ma essa vi darà un nome scritto sul libro della vita dell'agnello che non sbiadisce. Quindi fate la vostra scelta. Siete delle persone moralmente libere. Oh, ricevete il dono di Natale di Dio. È la mia preghiera per voi. Sì, non lo vogliono perché gli fa qualcosa. Oppure lo fece il governo? Il governo non lo voleva. Erode non lo voleva, no signore. A motivo di cosa? Egli avrebbe cambiato il suo programma. E il governo non lo vuole oggi. Dovremmo essere una nazione cristiana. Ebbene, le Nazioni Unite non lo vogliono. Prenderanno ogni altra idea nel mondo oltre alla sua. non offriranno mai una preghiera. Non c'è alcuna preghiera nelle loro sedute. Loro solamente entrano là e lotta all'ultimo sangue, come la vecchia espressione di strada. Non vogliono Cristo. Egli dovrebbe cambiare i loro programmi, quindi non lo vogliono. Non lo volevano allora, non lo vogliono ora. Le chiese non lo vogliono, perché lui non era d'accordo con i loro credi. Egli disse loro che erano, disse, voi generazioni di vipere, voi pareti imbiancate. Li chiamò in ogni modo che potesse essere impartito. Disse al vecchio Erode, disse, andate a dire a quella volpe. E cos'è più sudicio di una volpe? Cosa puzza di più ed è infimo di una vecchia volpe sporca? Gesù disse, è quello che lui è. Quindi egli chiamò il nero nero e il bianco bianco. Egli chiamò l'errore errore e il giusto giusto. Quindi non lo volevano. Le chiese oggi non vogliono un pastore pieno dello Spirito Santo che lo farà esplodere e vi dirà cosa è giusto e sbagliato. Non lo vogliono. Lo licenzierebbero proprio velocemente. Il consiglio dei diaconi si riunisce, lo rigetta, ne prende un altro e parlano dei loro credi. Fratello, non conosco nessun credo se non Cristo, nessuna legge se non l'amore e nessun libro se non la Bibbia. Ecco cosa ci serve, ecco cosa serve alle chiese. Ma le persone non lo vogliono, quindi hanno avvolto così tanto la chiesa in queste denominazioni da poter prendere un consiglio dei fiduciari o un consiglio dei diaconi e mandarvi un buon pastore in ogni modo vogliono. Ma non possono mandare via Dio. Quella è una cosa certa. Dio rimarrà Dio. Non gli daranno il benvenuto. Danno il benvenuto ai loro, loro amici, ai loro politici e così via, ma non daranno il benvenuto a Cristo. Preferiranno avere Babbo Natale sempre. Il mondo ha preso il controllo. Babbo Natale ha preso il controllo. Ebbene, sapete, i bambini non sanno neanche più cosa significa Natale. Non sanno cosa significa Pasqua. È un coniglio di Pasqua, qualche tipo di coniglio, o un piccolo pollo di colore giallo o qualcosa. Che cosa Dio, la resurrezione, ha a che fare con un pollo, l'uccello più sporco che ci sia? Cos'è più sudicio di un pollo? E loro lo mettono là dentro e prende il posto di Cristo. Cosa c'è di più del mito di Babbo Natale? Non è mai esistita cosa simile. Dicendo bugie ai bambini, ne sarete responsabili al giorno del giudizio. Non sorprende che le persone non sappiano cosa fare. Sono loro proprio non vogliono la cosa reale. Prenderanno ogni cosa artificiale, ma non vogliono la cosa reale. Non vogliono i doni di Dio. Oh, mai. Certamente non vogliono Gesù. Ecco la sola faccenda. Ho annotato qui un motivo per cui non lo vogliono, è perché quando egli entrò nel loro tempio e trovò la loro sozzura nel tempio, egli rovesciò le tavole e cacciò fuori i cambiavalute, lo ripulì. E se mai lasciassero lo Spirito Santo entrare in una di queste grandi chiese qui attorno, egli la ripulirebbe. Quindi non possono accettarlo, vedete? Li farebbe smettere di giocare d'azzardo, farebbe chiudere loro quelle feste di rock and roll, mettere la loro foto sul giornale come dei capelloni, come un predicatore metodista fatto qui a Howard Park, Clarksville. Ho un fratello seduto ora qui, se non si è pettinato in giù i capelli per lui. Nessun uomo servitore di Dio si mette la foto sul giornale, tiene una festa di capelloni nella chiesa. Se John Wesley lo sapesse, si gira nella tomba. Perché hanno rifiutato il Cristo che John Wesley conosceva, giusto? E hanno accettato un capellone. Hanno una religione da capelloni. Hanno dei figli capelloni, dei papà capelloni, della mamma capellone, un presidente capellone e proprio avanti e così continua ad andare. Oh, che disgrazia! Perché hanno rifiutato il vero? Dio disse che gli avrebbe date forti convinzioni errate per credere una menzogna ed esserne dannati. Dio disse che lo avrebbe fatto. Rifiutate il giusto. Dovete prendere l'errato. Non c'è altra via. Rifiutate di andare a destra. Dovete andare a sinistra. Andate in qualche altra direzione, a parte la destra. Quindi non potete andare nel giusto e l'errato allo stesso tempo. Quando rifiutano lo Spirito Santo, rifiutano Cristo, rifiutano il programma di Dio, rifiutano il messaggero, rifiutano ogni cosa. Quindi, perciò vengono lasciati nei loro peccati. Non rimane altro se non giudizio. Allora, fratello Bean, è giusto. Solo è esattamente giusto. L'hanno fatto. Hanno rifiutato Cristo. Hanno rifiutato il suo programma. Hanno rifiutato il suo spirito. Egli ha provato per 50 anni in cui lo Spirito Santo è sceso in America. L'hanno rifiutato per 50 anni e stasera è più nera e oscura di quanto sia mai stata. E anche su quelli su cui esso scese al principio, i loro figli si sono organizzati e denominati e si sono attorcigliati in organizzazioni al punto che rifiutano lo stesso Dio che i loro padri ricevettero. Amen. Poi dichiarano di essere pentecostali. Oh, no, non rende una scrofa un cavallo? Il vivere in una stalla, no, di certo, non più di quanto renda un cristiano un uomo che appartiene alla Chiesa pentecostale, battista, presbiteriana, qualsiasi altra cosa. Egli è ancora un peccatore finché non è convertito, e quando è convertito è nato di nuovo. Lo Spirito di Dio è completamente cambiato, e ha accettato Cristo, e lo Spirito Santo è entrato e l'ha reso una nuova creatura, una nuova creazione. Allora l'hanno rifiutato, allora lo rifiutano ora. Egli ha rovesciato i loro tavoli del denaro, egli rovescerebbe il loro consiglio dei fiduciari, il loro consiglio dei pastori. Loro non vorrebbero, egli otterrebbero di certo un consiglio. Oh, che differenza ci sarebbe se egli entrasse oggi nelle chiese. Ma non può entrare. Lo abbiamo trovato l'altra sera in quest'epoca della chiesa, estromesso dalla sua stessa chiesa, che sta alla porta bussando, cercando di entrare di nuovo. Un padre misericordioso. Dopo essere stato cacciato fuori dal suo stesso popolo, cercando di tornare ancora dentro la sua chiesa, e gli disse: sono colui che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. E nell'ultima epoca della chiesa, eccolo qui, all'esterno, lo cacciarono fuori. Dove? In quest'epoca di Laodicea, che sta ancora cercando di entrare di nuovo nella sua stessa porta, per la sua stessa chiesa. Che cosa patetica! È una delle immagini più patetiche che la Bibbia dipinga. È quel secondo capitolo di Apocalisse, il terzo piuttosto. Come avviene questo? Cristo messo fuori. C'è un'altra cosa patetica. Penso ad una delle parole più patetiche che Gesù abbia mai detto, quando disse: Padre, santifico me stesso affinché loro possano essere santificati. In altre parole, egli aveva diritto, era un uomo, aveva diritto ad una casa, aveva diritto ad una famiglia, era un uomo, tanto uomo quanto lo siete voi o lo sono io, tanto umano nella sua umanità quanto lo siamo noi. Ne aveva il diritto. Ma egli stava addestrando 12 uomini che avrebbero portato il Vangelo in tutto il mondo. Così santificò se stesso per amor loro. Santificò me stesso per amor loro. Un dono di Dio tenendo se stesso santificato. Oh, doni di Dio, voi persone che dichiarate di aver ricevuto il suo Spirito, mantenetevi santificate, sì, state lontani dalle cose del mondo, siate santificati. Oh, chi sapeva cosa c'era in questo pacchetto dono? C'è stato qualcuno che abbia mai trovato cosa c'era dentro? Sono così felice che ci sia stato. Chi lo sapeva? Era una cosa nascosta, una pietra rigettata. Ma c'è stato qualcuno che ha trovato che cosa c'era in esso? Sono così felice. Mi piace cercare le cose, a voi no? Mi piace scovare delle pepite e ripulirle, vedere cosa c'è in esse, metterle davanti al contatore Geiger. Anche egli fu messo davanti al contatore Geiger al Calvario, lo fu al 100%. Certo, era l'oro più grande che abbiano mai trovato, il diamante più costoso che ci sia mai stato. La Bibbia disse, il regno del cielo è come un uomo che compra diamanti e quando ha trovato quello grande, vende tutti gli altri e li donò per esso, per comprarlo. Egli è il diamante con la caratura più grande che sia mai stato estratto dalla polvere della terra. L'oro più grande che sia mai stato estratto dalla terra. Egli è un gioiello, il gioiello del cielo, un grande diamante. Quando in Sudafrica un grande diamante viene trovato, sono stato a Kimberley attraverso le grandi miniere di diamanti e prendono quei diamanti e poi quando li tirano fuori dalla terra, grezzi, poi li intagliano e il motivo per cui li tagliano è per riflettere le luci. Emettono delle luci da quello, il suo carato, mostrando che carato c'è in quel diamante. Se non ha molta lucentezza e luccica, non ha molto diamante, ma quando ha è vetro. Ma quando è un vero diamante, un diamante con carati, rifletterà e mostrerà diversi colori. Ecco cos'era lui. Egli era un diamante. Ed egli fu ferito per le nostre trasgressioni. Fu fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace fu su di lui e per le sue lividure siamo stati guariti. Oh, quei raggi dell'amore di Dio e luce si riflette da lui. Potenza guaritrice, amore, resurrezione. Dio lo ferì e lo fiaccò e lo intagliò e lo tagliò tramite una spada romana e una frusta romana finché i fianchi furono lacerati. E il sangue scorreva dalla sua schiena e sul suo capo e lungo la sua barba e dai suoi piedi. Oh, cosa stava facendo? Stava riflettendo amore. Abbracciò la croce invece di un cuscino morbido. Di piume, una mangiatoia di paglia, invece di indossare una vestaglia rosa, una fascia. Oh, fratello, puoi capire cos'è la profondità dell'amore? Stavo parlando ad alcune persone a casa mia l'altra sera. Nessuno potrebbe mai falsificare quanto è profondo l'amore di Dio. Che, oh amore di Dio, quanto ricco, quanto puro. L'ultima strofa, o la prima strofa, credo sia, è stata trovata sul muro di un ospedale psichiatrico. Con inchiostro riempiremo l'oceano e i cieli fossero fatti di pergamena. Ogni stelo in terra un calamo e ogni uomo scrivano di mestiere. Per scrivere dell'amore di Dio lassù prosciugherebbe l'oceano, ne potrebbe il rotolo contenere tutto, anche se lungo da cielo a cielo. Pensate agli steli che sono stati sulla terra facendo calamai e i miliardi di uomini scrivani di mestiere per scrivere 5 piccole lettere AMORE, intendo 4 piccole lettere LOVE. L'amore di Dio prosciugherebbe gli oceani quando 4/5 della terra sono acqua. E sono stato là sul Monte Palomar e ho guardato attraverso quel telescopio. Potevo vedere 120 milioni di anni luce. O potrebbe il rotolo contenere il tutto, anche se lungo da cielo a cielo. L'amore di Dio, come Dio si svelò e venne un pacchetto di Natale posto sulla paglia. La prima cosa che ebbe su cui posare il suo piccolo capo fu la paglia e uno sporco pezzo di fascia sporco avvolto attorno a lui. L'ultima cosa che ebbe fu una corona di spine con uno straccio sporco avvolto attorno agli occhi e colpito sulla testa dicendo: se sei un profeta, dicci chi ti ha colpito. E poi inchiodato a una croce. Amore che si estende. Quando i suoi stessi figli gridavano per il suo sangue, egli gridò: Padre, perdonali, non sanno neanche quello che stanno facendo. Quello è amore. La Chiesa non vuole quello, vogliono il credo, abbiamo bisogno d'amore. La Chiesa sta morendo per i credi, può vivere solo tramite amore, perché l'amore è vita eterna. L'amore vince ogni cosa, l'amore è la forza più potente che ci sia. No, non lo volevano, perché sapevano cosa c'era nel dono. Ma ad alcuni di loro fu rivelato cosa questo dono era, cosa c'era dentro. Alcuni ci guardarono dentro. Credo i primi che guardarono in quel pacchetto natalizio, sapete chi furono? Credo furono angeli. Gli angeli lo sapevano, fu rivelato a loro, lo sapevano perché erano usciti sul versante della collina. Forse la piccola Maria seduta lassù, stanca, impolverata, un povero pastore si avvicinò, puzzando da pecora, vide quella povera piccola madre seduta là, quella sera, significava qualcosa, proprio come le persone oggi possono vedere che c'è qualcosa che sta per avvenire, tempi terribili. La gente non sa dove voltarsi. Forse un caro giovane pastore si avvicinò e vide quella piccola madre. Qualcosa lo colpì. Disse: ho dell'acqua fresca in questa fiasca. Vorresti solo un sorso? E la piccola famiglia lo ringraziò. La piccola, in procinto di essere madre, prese un sorso d'acqua. Forse è stato uno dei piccoli pastori sdraiati là, su quella collina, quella sera, mentre giù nella stalla era dove un bambino piangeva. Oh, allora, il mondo, non c'era spazio per lui, nessuno lo voleva, ma nello stesso momento un pastore fuori sulla collina, gli angeli scesero e iniziarono a cantare il primo Natale. Oggi, nella città di Davide, per voi è nato Cristo, il Salvatore. Fu rivelato. È l'unico modo in cui qualcuno al mondo saprà mai cosa c'è in quel pacchetto. Deve esservi rivelato. Lo rifiuterete, direte che è un fanatismo. Ma quando avete la rivelazione, lo cercherete. Lo aprirete e Dio entrerà e cenerà con voi e voi con Lui. Quando sarete pronti ad aprire la porta, lasciarlo entrare. Quel piccolo pacchetto che bussa al vostro cuore, il miglior dono di Natale che sia mai stato dato, il primo e il migliore. Quel piccolo pacchetto, bussando al cuore dell'uomo, entrerò e cenerò. Non lo saprete mai finché non vi viene rivelato. Quando vi viene rivelato, allora inizierete a cercarlo. Quando vedete che esso è vita, è l'unica via della vita, quando vedete che la vostra chiesa è secca e morta, quando vedete che la vostra stretta di mano con un pastore o il vostro spruzzare da una saliera non ha niente a che fare con esso, allora inizierete ad investigare. Quando siete sdraiati sul letto morenti e il dottore dice: non ti è rimasto nulla, tra pochi minuti sarai morto, allora vorrai guardare in quel pacchetto. Guarda dentro esso stasera, perché allora esso ti sarà tolto. La Bibbia disse: se mi rigettate nei giorni della vostra salute, come siete ora, quando verrà la calamità, io riderò di voi. Quindi fareste meglio ad investigare il pacchetto stasera. In merito a cosa è tutto questo? Luci, sacre luci che vengono dal cielo, prendere foto, grandi segni, discernimenti, potenza, parlare lingue, interpretare, dire cose che verranno. La potenza del Vangelo, guarendo i malati, prendere i cancri e guarirli, occhi ciechi aperti, tutto questo tipo di cose. In merito a cosa è tutto ciò? Ebbene, è un mucchio di santi rotolanti. State attenti, potrebbero essere quelle fasce. Così fece Balaam. Come pensava che Dio non avrebbe maledetto un popolo come Israele? Ma mancò di vedere. Mancò di vedere le fasce, invece di vedere la roccia percossa e il serpente di rame che andavano davanti a loro per fare l'espiazione. Così è oggi, invece di vedere la potenza dello Spirito Santo che compie i suoi segni del Messia e le meraviglie fra le persone, come egli promise che avrebbe fatto negli ultimi giorni, come egli disse, come fu ai giorni di Lot, così sarà alla venuta del Figlio dell'Uomo, quando egli iniziò a fare quei segni e prodigi fra le persone, mostrando se stesso vivente. Che cos'era? Fra i poveri e gli umili, la gente povera. Ciò lo chiameranno fanatismo, lo cacceranno fuori. Fareste meglio ad investigare prima che vada troppo lontano da voi. Sì, questi pastori puzzolenti, le persone quasi non volevano averli attorno. Erano sdraiati là e dormivano con quelle pecore e sullo stesso pagliericcio con loro e sullo stesso terreno, piuttosto, e le accudivano al punto che potevate sentire il loro odore arrivare proprio come le pecore. Chiunque sa che un pastore guida le pecore si sdraia proprio alla porta con le pecore, si sdraia proprio fra loro. Gesù disse, io sono la porta dell'ovile. Mi sono spesso chiesto com'era finché sono stato nelle terre sante o l'Oriente piuttosto, e ho trovato come i pastori mettono dentro le pecore, poi si sdraiano alla porta. Le pecore non possono uscire senza passare su di lui. Il lupo non può entrare senza passare su di lui. Egli è la porta. Sono felice che Gesù si sia sdraiato nella porta del nostro cuore. Non possiamo uscire o fare niente senza che egli lo sappia, né niente può entrare senza che egli lo sappia. Quindi egli farà cooperare ogni cosa per il bene di coloro che lo amano. Dovrebbe farci piangere, gridare, lodare Dio e dire grazie Dio per un Salvatore, un pastore che si sdraierà alla porta del nostro cuore e ci avviserà quando sta per sorgere qualcosa per essere pronti. Sì, molto lontano nel paese c'erano degli umili saggi, erano chiamati magi, astrologi. Quando sono stato in Oriente, non molto tempo fa, erano ancora allo stesso modo. Sono un tipo di persone molto povere. Vanno a tre alla volta, siedono proprio sulla strada. Billy ed io, là in India, vengono da laggiù, dall'India. Ora dissero, abbiamo visto la sua stella in Oriente. Erano in Oriente quando videro la stella. Gerusalemme è ad ovest. Quindi la Palestina era all'ovest dell'India, quindi videro la sua stella mentre erano in Oriente e vennero per adorarlo. Ora, questi magi non si sdraiano mai completamente, si accovacciano soltanto e si siedono là durante il giorno. Di notte hanno una torre alta, vanno lassù e rimangono in questa torre, fanno dei fuochi e parlano dei paesi, la caduta di regni e la diminuzione di imperi. E loro adorano un unico vero Dio. È così. Sono dei credenti, sono dei maomettani. Per la verità, discendono dai Medi persiani molto tempo fa, nei giorni di Daniele. E sono loro. E Pietro disse in Atti 10, 35 che egli vide che Dio non faceva differenza fra persone o nazioni, ma egli tutti quelli che in una nazione lo avrebbero temuto e qualsiasi uomo che temerà Dio. Guardate quei magi là, vedendo la stella del dono di Dio, e la riconobbero prima dei sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme, fra la gente religiosa. Sì, Signore. Amen. I magi, posso vederli seduti attorno a quel sacro fuoco una sera? Avete appena un po' di tempo? Sì. Seduti attorno a quel sacro fuoco a parlare, poi si alzavano, oh, studiavano i corpi celesti, avevano buona familiarità con tutti loro, ogni movimento lo sapevano. Così una sera, mentre erano seduti là, forse a cantare inni, e salivano su questa grande cosa e studiavano, conoscevano ogni stella dove si trovava, la conoscevano per nome perché studiavano i corpi celesti. E non sorprende che uno straniero fra quei corpi celesti li fece agitare. Ebbene, si chiesero, che cos'è questo nuovo soggetto quassù? Oh, my! È accaduto qualcosa di nuovo! Esso è soprannaturale! Quello cosa richiamava? Di nuovo alla scrittura! Ora, conoscevano le scritture perché Daniele era il loro capo. Lo sapete, secondo capitolo di Daniele ci dice che egli fu fatto capo su di loro. Così insegnò loro. Senza dubbio una notte erano seduti là, leggevano nelle scritture in merito. E Daniele disse che egli osservò tutti questi regni finché arrivarono a quello che erano. Tutti i Medi, persiani e proseguendo fino ad arrivare a Roma. E poi, alla fine, egli vide una pietra staccata dal monte senza opera di mani. E dissero, deve essere circa a quel tempo. Allora ricordarono la commemorazione molto tempo fa, prima di quel tempo, molto tempo fa nei giorni del viaggio di Israele, quando salirono e sentivano Balaam dire, quando vide Israele disse, sorgerà una stella da Giacobbe. Amen! Deve essere stato in quel tempo, quando stavano pensando a quelle cose, che il nuovo visitatore apparve. Di solito è quando pensate a Cristo che gli viene a voi. Di solito, a volte, è quando state pensando a Lui, quando Egli appare. Sapete, quando state pensando di mettervi a posto per fare qualcosa di giusto, ecco quando Egli viene a voi per aiutarvi. E deve essere stato circa in quel tempo e loro devono aver alzato lo sguardo e visto questo nuovo visitatore. Esso iniziò a guidarli verso l'ovest. Velocemente iniziarono ad andare ad occidente, guidati giù oltre il fiume Tigri, attraverso i deserti, attraverso i monti giù, attraverso le fanghie. Oh my! Avanti, avanti! Sapevano che qualcosa stava avvenendo. Stava avvenendo una cosa soprannaturale. E dove arrivarono? Dissero, di certo, se questa è la profezia di Daniele, quella grande città di Gerusalemme, la capitale delle persone religiose di quella nazione, sarà tutta pronta a ricevere il proprio re. Sapranno tutto in merito a ciò quando ci arriveremo. Noi stessi comunque non comprendiamo, siamo solo magi, gente povera, umile, ma abbiamo cercato qualcosa e vediamo sorgere qualcosa fra noi che è un po' soprannaturale. Oh, vai! Erano pronti! Alleluia! Uscirono uomini umili per trovare il messaggero stella di Dio. Avrebbero seguito il messaggero stella di Dio finché sarebbero arrivati alla luce perfetta. Oh, Apocalisse 20, Apocalisse 1, 20 disse che le stelle di queste chiese. Quello che dovremmo fare oggi è trovare la stella di luce. Amen! Che riflette la sua gloria, che riflette la sua potenza, che riflette la sua deità e seguirla finché troveremo quella luce perfetta. Continuando ad avanzare verso ovest, procedendo ancora, guidaci a quella luce perfetta. Oh, continuate proprio a muovervi. Non importa quale sia il prezzo, oltre i monti giù, attraverso le giungle, ovunque. Dunque, e alla fine arrivarono a Gerusalemme. E appena arrivarono a questa grandissima chiesa denominazionale, la stella li lasciò. Strano, pensarono, deve essere qui. Quindi andarono su e giù dalle città cantando, gridando in ogni via, lungo le strade. Dov'è egli? Colui che è nato re dei giudei. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Dov'è egli?
Strange.
Strano! Non avevano la risposta proprio nei loro circoli! Oh, ma potrei quasi parlare lingue ora! Non ebbero la risposta! Allora non ebbero la risposta! Non ce l'hanno ora! Non sanno! I saggi non trovarono Gesù nel cerchio della loro religione? Egli lo trovò fuori dal cerchio della loro religione! E i saggi oggi, i saggi di cuore, non lo trovano in queste grandi denominazioni. Loro non ne sanno nulla, non hanno la risposta. Cos'è tutta questa guarigione divina che va avanti? Dicono, cos'è tutto questo? Lingue, interpretazioni e profezie, questo i segni del Messia. Oh, è assurdità, non c'è niente in quello, non c'è niente in quello. Vedete, non hanno la risposta. Non ce l'avevano allora, non ce l'hanno ora. Ma esso fece una cosa, esso li mise alla ricerca. Penso che il nostro fratello Duplessis ora abbia in qualche modo iniziato da quello. Tornarono indietro. Le vergini addormentate tornarono a comprare dell'olio. Ma ecco quando egli venne, mentre ne erano andata alla ricerca. Quindi quanto siamo vicini ora quando vediamo queste grandi chiese che tornano indietro, dicono, ebbene, forse abbiamo tralasciato qualcosa, faremo meglio a trovarlo. Non lo otterranno mai? Ricordatelo proprio, loro mai non lo otterranno. Sono morte e sono morte e morte ed è tutto. Non torneranno mai a vita. Ricordate soltanto, parlo nel nome del Signore e questo è sul nastro, sì Signore. Loro mai verranno alla vita, sono finite. Quindi ecco il motivo per cui non sono interessato ai loro programmi. Sono interessato in una cosa, far squillare proprio più forte possibile per chiunque voglia. Non risorgere una denominazione, ma riportare Gesù Cristo. Sì, Signore! Mai in una denominazione è contro Dio. Lo è sempre stato, lo sarà sempre. Mette fuori Dio. Rigetta tutto quello che è devoto, essa non verrà mai alla vita. Quindi non è diverso questo Natale da quello che era il primo Natale. È la stessa cosa. Quei magi andavano su e giù per la città. Dov'è egli? Dov'è egli? Oh, mai! Fatemi fermare qui solo un minuto. Ho una pellicola, non ce l'ho qui ora. Un dottore ce l'ha, il dottor Dilly, una donna dottore che è stata guarita nella mia riunione. E ora ha il nastro chiamato 3:00 a.m. E quando hanno trovato quei giudei che entravano nella loro nazione là, ora, proprio ora, in Palestina, che è stato detto dal Signore che lo avrebbero fatto prima della sua seconda venuta, lo avrebbero fatto. Un fratello qui l'altro giorno, andando in Israele, ha fatto la domanda, posso andare là? E l'hanno rifiutato. Israele verrà come nazione, non un individuo, una nazione nascerà, verrà come nazione. Ma guardate, quei poveri giudei laggiù in Iran e diversi luoghi, l'avete letto nella rivista Life, non volevano salire su quegli aerei, non ne avevano mai visto uno, vangavano con vecchie vanghe di legno e altro. Dissero, ebbene, il rabbino uscì là e disse, aspettate un minuto, i nostri profeti non ci hanno detto che quando saremo tornati in patria saremo andati su ali d'aquila. Oh my, oh, e sono venuti e sono entrati sugli aerei della TWA, si sono alzati. Il profeta non sapeva che funzionavano a motore, sembravano come grandi aquile e andavano in alto in aria come un'aquila. Quindi il profeta disse, quando tornerete, quello fu 2500 anni fa. Oh Dio, 2500 anni fa, quando furono presi i prigionieri dai Romani e sparsi ai venti del mondo. Disse loro: non li dimenticherò, li porterò di nuovo indietro, ma cercherò i loro occhi, così i gentili posso prendere un popolo da là, per amore del mio nome, per mettere su di loro il mio nome. Quando sarà finito quel giorno, li riunirò di nuovo. E quando torneranno nelle loro case, verranno in questo tipo di cose. E Isaia li vide alzarsi, attraversare, disse, su ali di aquile. Quel vecchio rabbino stette là fuori e disse: il nostro profeta disse che saremmo andati a casa nel tempo della fine su ali di un'aquila. Salirono a bordo e quando scesero laggiù portando i vecchi, i ciechi e gli storpi sulle spalle, facendoli scendere, fecero loro un'intervista. Ce l'ho proprio sul nastro. Dissero: siete tornati a casa in patria per morire qui in patria? Dissero: no, siamo venuti per vedere il Messia. Oh, fratello, qual è il problema? E la loro chiesa non ha la risposta. Qual è il problema? Siamo al tempo della fine, fratello, quando le luci della sera splendono. La potenza dello Spirito Santo torna di nuovo nella chiesa. La stessa cosa di come essa era al principio. Il profeta disse: ci sarà luce sul far della sera. La Chiesa non sa perché si stanno radunando là. Non hanno la risposta. La bomba atomica, comunque, ha la risposta per loro là. Ce l'ha di certo. Ma siamo al tempo della fine. Ore più tardi di quello che pensiamo. Certo, questi magi, su e giù per la strada, non avevano la risposta. Cos'era successo? Cos'era successo? Alla fine troviamo che iniziarono a seguire questa. Quando essa arrivò là, non poteva trovare alcuna risposta nella città, nei loro regni religiosi. No, neanche loro sapevano. Loro che cosa? Gerusalemme. Non sapevano niente di nessun segno soprannaturale. Di che tipo di segno soprannaturale state parlando? Oh, abbiamo visto una stella quando eravamo in Oriente, l'abbiamo seguita. Dove si trova? Non la vedo. Ebbene, non sappiamo niente di quello. Essa stava esattamente adempiendo la scrittura. Ma non avevano la risposta nelle loro cerchie religiose. Non ce l'hanno oggi. Cos'è questo parlare in lingue? Cos'è questo mucchio di persone che si alzano, guariscono i malati e fanno tutti questi miracoli e altro e gridano, piangono e tutto questo tipo di cose? Sembra come fecero là dietro nella Bibbia. Ah, assurdità! Non c'è niente in merito a ciò. Non sanno nulla del soprannaturale. Perché? Eccolo arrivare. Non vogliono seguire la stella della luce. La stella di luce, la bussola di Dio verso quella luce perfetta. Oh, andando ad ovest, continuando ad avanzare, guidaci a quella luce perfetta. Oh, stella di Betlemme, abbiamo visto la sua stella qui all'ovest. Che tipo di stella? La stella della sua chiesa, lo Spirito Santo che si muove in esseri umani. Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Amen. Ecco cos'è, saggi uomini, sagge donne, umili di cuore. Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Oh, non sapevano nulla in merito a quelle cose soprannaturali. Non sapevano nulla delle luci e altro. Loro non ne sapevano nulla. Li fece agitare, certo. E lo stesso oggi. Non ne sapevano nulla comunque. Le cerchie religiose non lo sapevano, neppure si sanno qualcosa di ciò oggi. Notate, mi piace questo. Oh, questo è il bello. Finché erano nei regni denominazionali, La stella non apparve a loro. Essa si oscurò alle porte di Gerusalemme e rimase fuori. Fratello, rimase fuori finché camminavano per quei regni denominazionali. Dov'è egli? Di certo voi, pastori, dovreste sapere qualcosa in merito ad esso. Cos'è tutto questo in merito? Voi, rabbini, e voi, sacerdoti, e voi, metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici, e voi, vecchie chiese, così, di certo avete la risposta per ciò. Egli, dov'è? Oh, mai! Vedete, non ne sanno nulla, e quelli che erano là dentro rimasero nella loro oscurità finché non ne uscirono, e appena uscirono dalla città, eccola di nuovo la stella. Gloria! Uscite da lei, popolo mio, disse il Signore. Uscite da Babilonia, confusione. Uscite dai vostri credi e le vostre cose sedicenti. Io vi riceverò, dice il Signore. Non toccate le loro cose immonde, le loro feste da capelloni nella chiesa e il bunco e ogni altro genere di cose, i balli. Qui non molto tempo fa mia madre mi ha chiamato. Ha detto, Bill, scendi qui un attimo. Penso sia seduta qui in chiesa da qualche parte stasera. Sono andato, ho detto, cosa c'è? Mi hanno chiamato laggiù e qui c'era una grande chiesa metodista quassù in Indiana, teneva una festa rock and roll all'interno e intervistarono il pastore. Disse, troppo a lungo la chiesa metodista ha dimenticato la bella arte del rock and roll. Osseduti da diavoli, non sanno nulla di Dio, non sanno di Dio più che un 88 di una notte egiziana. Loro proprio, non più di un coniglio in merito a scarpe da neve. Quando arrivate ad un punto in cui l'unica cosa che sanno solo teologia, qualche credo fatto dall'uomo, quando la potenza dello Spirito Santo entra, accettate il profeta di Dio, accettate il dono di Dio dello Spirito Santo e vedrete quanto rock and roll potrete avere in una chiesa. Tornate al Vangelo che predicò John Wesley e vedrete quanto ne potrete avere. Vi siete allontanati dai sentieri tracciati. Tornate a John Smith o ai Battisti. Tornate a Martin Lutero. Ma che cos'è? Oggi non sanno niente del soprannaturale. Ed è così. La chiesa metodista non sa nulla della guarigione divina. Quando John era là predicando la guarigione divina, alcuni dell'alta chiesa d'Inghilterra vennero e lo derisero. Liberarono una volpe e un mucchio di segugi. Gli puntò un dito in faccia e disse, il sole non tramonterà sul tuo capo che tre volte mi chiamerai a pregare per te. Morì quella sera chiamando John che pregasse per lui. Perché la chiesa metodista non torna di nuovo a quello? Perché avviene? Perché è morta, esatto. Avete timore di guardare in quel pacchetto? Perché sorrivelerà i vostri peccati. Sfido voi, metodisti, a guardare di nuovo nel pacchetto. Sfido voi, battisti, a guardare di nuovo nel pacchetto. E voi, presbiteriani e tutti, voi pentecostali, cattolici e tutti, guardate di nuovo al dono di Natale di Dio ora, guardate di nuovo al regalo, gettate via la scatola e prendete il regalo. Allontanatevi dalla decorazione di Babbo Natale, tornate al dono di Dio, tornate allo Spirito Santo. Oh, so che rivelerà tante cose, ma è quello che ci serve, una ripulita. Una nettata. So che è molto duro, gente, ma dobbiamo averlo. È la parola di Dio, sì, Signore. Vi fa bene, giusto? Oh, sì, loro riconobbero che c'era qualcosa che non andava quando arrivarono a quella città e la luce si spense. Appena si unirono a questa denominazione, la luce si spense. Qual è il problema? Iniziarono a gridare, dov'è egli? Dov'è egli? Di certo lo troverò qui. Questa è una vecchia denominazione, c'è stata per molto tempo. È la capitale delle denominazioni, città del Vaticano, ebbene, certo, dovrei trovarlo qui. Dov'è egli? Dov'è egli? Il Cristo che ha detto, egli era lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dov'è egli? Quello che ha detto, ci sarà luce sul far della sera. Dov'è colui che ha detto, le opere che faccio io le farete anche voi? Dov'è egli? Dov'è egli? E la luce rimase proprio fuori. Quando misero piedi fuori da quella cosa, uscirono dalla città, ecco apparire di nuovo la luce. Ci sarà luce sul far della sera, il sentiero della gloria di certo troverai. Nella via dell'acqua oggi è la luce, sepolti nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, ravvedetevi di tutti i vostri peccati, lo Spirito Santo di certo entrerà. Le luci della sera sono giunte, è un fatto che Dio e Cristo sono uno. Sì, fratello, sì, Signore. Ravvediti di tutti i peccati, lo Spirito Santo, il dono di Dio, di certo entrerà. Egli è alla porta, dice, lasciami entrare, se mi farai entrare, cenerò con te, ti rivelerò queste cose, ti mostrerò il soprannaturale, guarirò la tua malattia, io mi prenderò cura di tutte queste cose per te, se solo mi farai entrare. Il pacchetto regalo di Dio avvolto oggi nella forma dello Spirito Santo era avvolto allora e chiamato il Figlio di Dio. Il pacchetto regalo di Dio fu solo preso e riavvolto di nuovo e mandato indietro. Amen. Era avvolto nel Figlio di Dio allora e avvolto in figli di Dio oggi, chiamati la Chiesa. È giusto. Il pacchetto regalo di Dio avvolto per le persone e l'hanno rifiutato oggi proprio come lo rifiutarono allora. Se chiamano il padrone della casa Belzebù un chiromante perché può discernere i pensieri, quanti più faranno a voi? Loro chiamano il padrone della casa. Oh my! Investighiamo! Sì, i magi lo ricevettero. Erano poveri e umili e avevano visto la strana luce. Un'altra cosa che voglio toccare proprio qui. E quando videro questa luce, come furono felici! La Bibbia disse, gioirono di gioia grandissima! Oh, immagino che gridarono un po'. Non lo immaginate così? Io proprio lo immagino così. Quindi, quando videro che erano stati in quella vecchia organizzazione così a lungo là dietro, cercando di trovare qualcosa, là non c'era nulla. Quando uscirono dalla porta, videro quella luce dello Spirito Santo che splendeva ancora lassù, quella stella di gloria che si alzava sopra di loro. Diventarono così felici, ebbero grandissima gioia. Oh, cosa fa una persona quando diventa così piena di gioia? Cosa fa ad una partita di basketball quando diventano così pieni di gioia? Oh, gridate, urra, urra, bravo, ha fatto fuori campo, oh, oh, oh. Vedete? E quando avete la gioia grandissima e gridate, gloria, alleluia, lode al Signore. È giusto, grandissima gioia. Ecco la stella, guidaci, oh, portaci via da queste organizzazioni e guidaci a quella luce perfetta andando a ovest, avanzando ancora, guidaci alla tua luce perfetta. Continuate solo ad avanzare, la stella doveva guidare alla luce, alla fine essa si fermò sopra il bambino. Quando loro... E solo pochi minuti. Bene, bene. Egli si rivelò al povero pescatore. Egli fu rivelato. Quel pacchetto, quello che c'era dentro, fu rivelato al povero pescatore, all'illetterato, non istruito. Egli si rivelò a uomini che non potevano neanche scrivere il loro stesso nome. Non potevano essere un diacono oppure qualcos'altro nella chiesa. Non potevano esserlo. Erano così illetterati. Oh my! Erano terribili! Così egli si rivelò a loro, ai non voluti, coloro che erano rigettati, egli si rivelò a loro. I non amati, egli fu amabile per coloro che non erano amati. Per i malati avevano bisogno di guarigione, erano disposti a guardare nel pacchetto per vedere qualcosa in merito ad esso. Egli si rivelò a loro e agli affamati, egli diede da mangiare pani e pesci. Oh, potremmo rimanere. Ho molte cose annotate su quello, ma dovremo saltarlo. Vedete, si rivelò a tutte quelle persone, i non amati, quando nessuno li voleva, definiti fanatici, egli si rivelò a loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sì, Signore. Non amati, non voluti, malati e bisognosi, affamati, egli si rivelò. Sì, stavo pensando ad un'altra persona affamata. Un giorno ci fu un uomo dal cuore affamato chiamato Paolo, a quel tempo Saulo, era sulla strada verso Damasco. Affamato, non sapeva cosa fare, voleva fare qualcosa per Dio. Una luce splendette attorno a lui. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli si rivelò a Paolo dal cuore affamato. Ad una donna di cattiva fama, al condannato Barabba, egli si rivelò. È giusto. Ad un uomo dal cuore affamato, ad una donna di cattiva fama, a tutti questi che erano dei rigettati. Penso a quella donna di cattiva fama. Solo un momento per lei, per favore. Sopportate con me solo un minuto. Simone, il fariseo della Bibbia. Oh, anche lui voleva conoscere questo dono, ma voleva saperlo per la sua volontà egoista, i suoi motivi egoisti. Il fariseo, quindi, cosa fece? Fece una grande festa, pensò di potersi divertire. La Bibbia, la storia del Vangelo ce lo narra. Guardatelo solo un minuto ora, prima di concludere. Egli là disse, egli avrebbe fatto venire Gesù, perché non penso che quel fariseo amasse davvero Gesù, perché non avevano niente in comune. Egli era un vecchio fariseo rigido e lui odiava Gesù. Così pensò che lo avrebbe fatto andare là e gli avrebbe fatto qualche scherzo, vedere se egli fosse davvero un profeta o meno. Così inviarono a chiedergli di venire. Il corriere andò e corse, probabilmente impolverato e tutto, si accostò là e stette al fianco di Gesù. Probabilmente stava guarendo le persone, andava avanti, egli era stanco. Forse fu Pietro che disse, non puoi vederlo oggi. Egli disse, ma Signore, il mio maestro è il Rabbi Simone, è il pastore della grande chiesa qua giù in Giudea. Ebbene tu, egli ha invitato il tuo maestro a venire a trovarlo. Che grande nome quello sarà per lui, vedi? Dovresti vederlo. Ebbene, disse, ti porterò su e vedremo cosa dirà lui. E così si fece largo tra la folla e il sole stava per tramontare. Gesù, stanco e affaticato, ed ecco arrivare questo piccolo corriere. E lui, invece di in presenza di Cristo, mi sono spesso chiesto quale fosse il problema con quel corriere. Cosa non andava in lui? Stare così vicino a Gesù e portava ancora un messaggio dal fariseo. Il mio padrone vuole che tu venga a trovarlo. Sai cosa? Sta tenendo una festa qua giù. Vuole che tu venga per essere un ospite d'onore. Oh, vorrei aver potuto portare io quel messaggio. Essere stato così vicino a lui. Voi no? Non avrei mai pensato a quello che aveva detto il fariseo. Sarei caduto ai suoi piedi, detto, oh Signore Gesù, abbi pietà di me, un peccatore. Credo che avrei detto quello. Voi no? Come si trovò così vicino a Gesù e tuttavia rifiutò l'opportunità di chiedere perdono per i propri peccati? E così vicino a lui? No, aveva troppe cose in mente. Era il servitore, doveva chiedere per il fariseo. E Gesù, povero Gesù, sebbene stanco e affaticato, e sapeva di essere deriso e odiato da lui, egli annuì con il capo: ci sarò. Quando egli dice che ci sarà, egli ci sarà. Non preoccupatevi, egli ci sarà, niente lo fermerà. Quindi quando arrivarono laggiù quel giorno e uccisero tutti i loro vitelli ingrassati e portarono tutto il loro vino nuovo e ogni altra cosa, e ai poveri non era permesso avvicinarsi dove si trovavano. Oh, quando arrostivano quel vitello all'esterno, le cose, che odore! Quei poveri stavano là fuori e proprio con l'acquolina in bocca non potevano entrare, no signore. Tuttavia, quella era solo per le celebrità. E così poi, stando fuori, e avevano tutta quell'uva e altro, tutti proprio nel tempo della fioritura o nella maturazione dell'uva, e quel bell'odore di uva, sapete, quando è dolce tutto, aveva i suoi vini nuovi e tutto, e mi sono spesso chiesto come Gesù sia mai entrato là senza essere notato. Sapete bene, quando chiunque in Oriente vi invita ad andare in casa sua, sapete che sono persone eccellenti in quanto all'ospitalità. Ora, la gente in quei giorni, quando camminavano, indossavano sandali, e quando lo facevano, sentite del lavare i piedi. Ecco quello che facciamo qui in commemorazione. Quello era un ordine. Quando qualcuno vi chiedeva di andare a casa loro, sarebbe stato qualcosa così. Vi salutavano alla porta. E poi avevano quello che chiamavano il lavoro più basso di tutte le persone. Alcuni di loro guidavano carri, alcuni cucinavano, e alcuni di loro, capi, sapete, e alcuni maggiordomi. Ma l'uomo pagato meno di tutta la casa era il domestico lavatore. A piedi, era solo un domestico. E pensate, il mio signore fu un domestico lavapiedi. E poi noi pensiamo qualcosa, pensiamo di essere qualcuno. Guardate lui che lava i piedi degli apostoli, pescatori, pescatori sporchi, pecorai e così via. Lavò i loro piedi. E qui quel domestico lavapiedi, quando arrivavate alla porta, avrebbero lavato i vostri piedi per la polvere e le cose sulle vostre gambe. E dove avevate camminato, sapete, lungo le strade polverose, dove c'erano stati i cavalli e gli animali, sapete, e faceva un fetore ovunque in voi. E poi quel sole, sapete, era su tutto il vostro collo, e quel sole palestinese, i suoi raggi diretti sono molto caldi. E così, quando arrivano alla porta, porgono i piedi, gli lavano i piedi e poi alzano i sandali, li puliscono e li sistemano, e tutti indossano un paio di pantofole. Come piccole, le donne indossano oggi come pantofole da camera, sapete, qualcosa del genere, le indossano, e poi per lavare i piedi. E poi avevano un asciugamano sulla spalla, e poi quello che faceva, gli toglieva la polvere dal volto e prendevano dell'olio di nardo. Oh, era roba costosa che usavano i ricchi. La regina del sud ne portò un po' e lo diede a Salomone, fatto da una mela in Oriente, come un fiore, il piccolo fiore della mela, e viene preso da là, molto costoso. E prendono quel nardo e glielo mettono su tutto il volto, olio, così, perché i loro colli erano bruciati e altro. Prendeva un asciugamano e lo ripuliva tutto così, e poi venivano rinfrescati. Ora, quella è la prima cosa. Il domestico lava piedi, li prendeva e li sistemava così. Certamente non si sarebbero sentiti di entrare in casa di un uomo dove c'erano quei grandi tappeti persiani e così via in quel modo, odorando come se fossero stati in una stalla e il sole, le vesciche su tutto il volto venivano rinfrescati. Poi quando entravano incontravano l'un l'altro e quando lo facevano per dar sempre il benvenuto ad un ospite dove eravate benvenuti, stringevano le mani così, fratello Ed, stringevano le mani così e poi mettevano i loro alzati solo un minuto, ti mostrerò qualcosa, si abbracciavano così, poi cambiavano mani ed ecco come lo facevano. Quello era un benvenuto. Allora eravate un fratello, vi sentivate bene, i vostri piedi erano lavati, voi eravate tutti unti e poi la cosa seguente che faceva, si baciavano l'un l'altro sul collo e quello li rendeva benvenuti. L'ultima cosa era quel bacio di benvenuto. Ricordate Giuda che dava a Gesù quel bacio di benvenuto? Disse, perché l'hai fatto, amico? Vedete? Egli conosceva il suo cuore. Così si rendevano benvenuti. Non vi sentivate di entrare con tutta la polvere su di voi e quella puzza di prima su tutta la faccia e sulle gambe altro. Quella vecchia tunica che scende raccoglie quella polvere mentre camminate, quando state camminando. Non si sentivano di farlo, di entrare, ma quando eravate tutti rinfrescati e poi quando arrivava il vostro ospite, eravate un ospite d'onore. E poi quando veniva e vi dava il benvenuto e vi dava un bacio sul collo, ebbene, allora eravate un fratello. Vieni dentro, vai al frigo, prenditi un panino, qualsiasi cosa. Eravate i benvenuti allora, eravate benvenuti ad entrare. Ma come fece mai Gesù ad entrare qui senza che gli fosse fatto tutto quello? Vedete? Era seduto nell'angolo con piedi sporchi, non benvenuto. Probabilmente il fariseo stava parlando di qualcos'altro, sapete? Non notò mai che Gesù era entrato. Ecco cosa non va nelle chiese oggi. Troppe delle nostre chiese di farisei. La potenza di Dio entra e loro non la notano, vedete? Egli vorrebbe fare qualcosa, ma ad egli non viene mai dato il benvenuto. Ed eccolo là da parte, forse raccontando qualche barzelletta e divertendosi con il pastore Rabbi tal dei tali e Rabbi tal dei tali di là. Non notarono Gesù ed egli deve essere entrato di soppiatto ed essersi seduto da qualche parte in un angolo. Posso vederlo là con i suoi piedi sporchi, le vesciche sul collo, nessun bacio di benvenuto. Oh, non vi fa sentire in modo strano? Gesù con i piedi sporchi. Lo chiamano là Gesù. Gesù, dissero. Gesù con i piedi sporchi seduto nell'angolo. Oh Dio, come potrebbe mai essere? Nessuno gli prestava attenzione. Ma una piccola prostituta, oh mai. Una donna di cattiva fama. Le capitò di passare vicino. Forse lei era. Non c'era nessuno in città, tutti erano andati a questa festa, tutte le celebrità, quindi il lavoro era scarso. Quindi trovò, per cosa è tutto questo quassù, qui, quassù alla casa del fariseo? Così salì là e probabilmente guardava attraverso una fessura nella staccionata, guardando da ogni parte. Oh, ma le capitò di guardare in un angolo. Vide lui seduto là, con il capo chino, piedi sporchi, vesciche sul collo, nessun benvenuto, nessuno gli prestava attenzione. Ma le fu rivelato. Oh, posso vederla, strofinarsi gli occhi e dire: è lui, è quello stesso uomo che ha risparmiato una donna proprio come me. Una volta, quando era stata trascinata fuori dalla chiesa e stava per essere lapidata a morte. E lui disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Quello deve essere lui. Vedete, la fede viene dall'udire, e le fu rivelato che quello era lui. Lei disse: ma guarda, lui non è benvenuto, ha i piedi sporchi. Cosa posso fare in merito? Sono una donna, e se mi capitasse di entrare là e dire qualcosa, bene, loro mi getterebbero fuori da quelle sbarre. Ora sono una donna di cattiva fama, e lui saprebbe che sono di cattiva fama, saprebbe che sono una donna di cattiva fama, quindi cosa posso fare in merito? Posso vederla girarsi, camminare in giro, dire: oh, devo fare qualcosa. Lui non è il benvenuto, ma qualcosa mi ha rivelato che è l'unico modo in cui mai avrò vita. Eccovi, oh fratello, voglio vedere cosa c'è in quel pacchetto. So che c'è qualcosa là dentro che perdonerà i miei peccati. Se anche sono una prostituta, se anche sono malvagia, voglio guardare in quel pacchetto di Natale. So che c'è qualcosa là dentro per me. C'è qualcosa per tutti. È giusto, amico peccatore. C'è qualcosa per il giocatore d'azzardo. C'è qualcosa per il bugiardo. C'è qualcosa per ogni persona. C'è qualcosa in questo pacchetto di Natale per voi. Non buttatelo da parte. Come il fariseo, il folle ritardato mentale, presa la decorazione e gettò via il dono. Che cosa pietosa! Eccolo venire. Egli è là, seduto da parte. E questa donna, poveretta, forse scende alla casa dove vive, sale i gradini scricchiolanti lassù, cerca nelle calze o qualcos'altro e prende del denaro. Disse: oh, cosa posso fare? Ora aspetta un minuto, farei meglio a rimetterlo indietro, perché egli saprà che io sono una donna di cattiva fama. Ma è la mia unica speranza, è l'unica cosa che posso fare. Non sono invitata a quella festa, ma tuttavia devo andare da lui. Oh, desidererei che le persone potessero vederlo stasera. Andate a lui o morirete. Che differenza fa? Siete chiamati santi, rotolanti, o gettati fuori, o qual è la differenza? Andate a lui! Andate a lui! È la vostra unica speranza! Lei scese, prese questo. Posso vedere uno o quei tizi giudei laggiù che dicono che gli affari vanno male, seduti là dietro, contando il denaro. Tutti sono andati alla festa e tutto. Questa donna entrò. Ebbene, cosa ci fai tu qui dentro? Lei versò questi denari romani sul banco, circa 30 pezzi di ciò. Ah, cosa vuoi, signora? Vedete, questo lo rese diverso. Vide quello che lei era, ma quando vide che aveva del denaro, era diverso. Vedete? Quello è il mondo oggi. Avete del denaro, siete dei pezzi grossi. Se non lo avete, non siete nulla. Oh, è diverso. Che cosa vuoi? Io voglio il meglio, il miglior nardo che possiedi. È tutto quello che ho. Lasciamelo contare. 30 pezzi, ce n'erano 40. Oh, sì, con questo comprerai questa boccetta proprio qui, il migliore. Lo voglio. Intendi davvero comprare l'olio? Lo voglio. Voglio l'intera bottiglia. Era tutto quello che aveva. È tutto quello che devi fare, fratello. Costa ogni peccato che hai. Costa ogni cosa. ma sii disposto a darlo. Quindi lei si avvicina alla staccionata. Posso vederla guardare là dentro. Lo vede seduto là, senza essere persino contattato. E il pastore fariseo là, che raccontava ancora le sue barzellette sconce altro, là con gli altri, andando avanti, parlando di qualche grande cosa da qualche parte, non sapendo, non notando il nostro prezioso Signore. Lei disse: come posso entrare? Quindi ora la vedo sgattaiolare dentro molto facilmente, salire dove egli si trova, così. Lei lo guardò, posso vederla con le lacrime che scorrono sul suo viso e i suoi occhioni castani che lo guardano, così. E lei ruppe la boccetta, fece uscire l'unguento, lo versò sui suoi piedi. Lei non avrebbe lasciato che Gesù rimanesse con i piedi sporchi. Voi dite: non l'avrei lasciato neanch'io. Allora perché non fate qualcosa in merito? Egli ha il nome peggiore che ci sia oggi nel paese. Santo rotolante, fanatico religioso. Perché non fai qualcosa in merito? Alzati e di: io prenderò la via con i pochi rigettati del Signore. Sono pronto a ricevere quel pacchetto. Lei versò l'olio sui suoi piedi. L'intera stanza si riempì di esso. Era costoso. Non c'è niente di troppo buono per Gesù. Date a Lui il vostro meglio. Date a Lui tutto quello che avete. La vostra vita, la vostra anima, il vostro essere, il vostro tempo, tutto quello che avete. Datelo a Lui. E le capitò di guardare. Si trovava là. Oh, my. Lei versò quest'olio sul suo capo. Poi si allungò verso i suoi piedi e iniziò. Oh, lei raccolse i suoi piccoli piedi e guardò. Erano sporchi, non aveva niente. Allora lei iniziò a pensare ai propri peccati e disse: certamente egli mi condannerà. Quindi, quando mise l'olio sul suo collo e lo strofinò, poi scese giù e prese i suoi piedi. E lei cadde, iniziò a piangere. Oh, sono una tale peccatrice per stare davanti a quest'uomo. Sono una tale peccatrice. E lei guardò su e i suoi begli occhi grandi. Pensò: egli mi calcerà fuori dalla stanza. Ma egli non si mosse mai. Egli rimase solo a guardarla. Oh, mi piace quello. Egli solo rimane a guardarla. Oh, egli conosce il mio cuore. Posso sentirlo proprio ora che legge nella mia mente. Egli sa che non sono buona. Lo so, Signore, ma non posso sopportare di vederti con i piedi sporchi. Non posso proprio sopportarlo. Sei la mia unica speranza. Non posso sopportarlo. Che meravigliosa acqua per i suoi piedi. Oh, lacrime di ravvedimento. Oh, il vecchio fariseo non poteva fornire niente di simile. Acque, lacrime che le scendevano dalle guance e iniziò a strofinarli e a baciare i suoi piedi. Oh, era il suo Signore, baciando i suoi piedi. Lei non aveva alcun asciugamano con cui asciugare, quindi immagino i suoi riccioli li aveva acconciati sulla testa, devono essere scesi sopra. Prese i suoi capelli, iniziò ad asciugare i suoi piedi con ciò, e baciare i suoi piedi. Signore, tu sai. Signore, tu sai che io sono una peccatrice. Io detesto essere qui davanti a te così, ma non posso sopportare di vederti con i piedi sporchi. Oh, ma Gesù, con i piedi sporchi, non benvenuto. Nessun bacio sul collo. Lei stava anche baciando i suoi piedi. Signore, mai. Signore, oh Signore, io sono una peccatrice. Tu sai chi sono, Signore. E circa in quel momento il vecchio fariseo si girò. Disse, ora, guardatela. Quello è il tipo di compagnia che ha quello chiamato Spirito Santo. Vedete? Non sono cambiati. Guardate cos'è, guardate con che tipo di persone egli si associa. Parlate dello Spirito Santo e la guarigione divina. Che cos'è? La spazzatura della città. Certo, e a chi esso è stato rivelato. Lei sapeva cosa c'era in quel pacchetto. Lei sapeva che l'unico tempo in cui sarebbe mai potuta andare da qualche parte, lei non poteva scendere da fariseo, lui l'avrebbe cacciata fuori dalla chiesa, non nel loro rango di società. Ma c'era una società per il peccatore. Ne sono così felice. C'è un luogo dove un peccatore può andare. C'è un balsamo a Gilead che sanerà il malato. Lei l'aveva trovato. Lei voleva conoscere quel dono e stava baciando i suoi piedi. Il vecchio fariseo disse, venite qui, ragazzi. Ecco il vostro profeta, vedete? Se egli fosse qualche genere di profeta, saprebbe che tipo di donna gli sta lavando i piedi. Guardatela. Parlate di fanatismo? Disonora la mia casa. Gesù non disse mai una parola. Rimase solo a osservare la donna. Quindi, dopo un po', egli sapeva cosa pensava il giusto fariseo. Così si alzò. Quella donna, posso vederla? Oh, ecco la mia ora! Egli mi condannerà! Egli mi getterà fuori da questa casa! Lo vedo alzarsi, guardare, così. Si sente piuttosto bene ora, i suoi piedi bagnati da lacrime. Oh Dio, prendi le mie! I suoi piedi bagnati da lacrime di ravvedimento, un cuore sincero, sebbene immorale come era lei, questo era l'unico momento in cui lei era stata alla fonte per essere lavata. Là lei è seduta là sul volto, posso vederla con le lacrime che rigano il suo volto così, è tutta sporca, i suoi riccioli tutti sciolti giù e pieni di lacrime di sporco dai suoi piedi. Lei si trovava là, chiedendosi cosa succederà. Egli mi getterà fuori, mi farà mettere in prigione per essere venuta qui dentro. Egli si alzò così, disse, Simone, devo dirti una parola. Mi hai invitato in casa tua e quando sono entrato non mi hai mai dato acqua per i miei piedi. Mi sarei lavato da solo, ma non mi hai dato alcuna acqua. Oh Dio! Non mi hai mai dato olio con cui ungere il mio collo quando bruciava. Non l'hai fatto, Simone. Nemmeno mi hai baciato e non mi hai fatto sentire il benvenuto. Ma questa donna, lei ha lavato i miei piedi con le sue lacrime e ha baciato i miei piedi e non ha smesso da quando è entrata qui. Ho alcune cose contro di te, Simone, ma lei era il profeta, no? Io le dico, i suoi molti peccati le sono perdonati. Oh Dio! Che cos'era? Lei trovò quello che c'era in quel pacchetto regalo. Trovò che c'era amore. Trovò che c'era perdono. Aveva visto questo. Oh, come vide quel prezioso dono di Dio operare su di lei. Come deve essersi sentita quando vide quel dono di Dio allungato a lei. I suoi peccati furono perdonati. Come deve essersi sentito Barabba in quel giorno? Sapete Barabba la storia? Barabba è quel fuorilegge che fu preso e fu messo in prigione. Sarebbe morto il giorno seguente. Era un ladro, era un fuorilegge, era un assassino, era un criminale, e per tutta la notte camminò su e giù per quella prigione strappandosi i capelli, perché il mattino seguente sarebbe andato alla croce. La pena capitale, sarebbe morto. Come gli incubi passarono su di lui quella notte, come non poteva riposare. E il mattino seguente, nessuna colazione o altro, il suo sangue sarebbe stato sparso come fra lupi. All'improvviso sente le catene che sbattono, sono i soldati che camminano con passo pesante. Ecco venire 4, 5 e forse un battaglione di soldati romani. Le lance lucenti si avvicinarono là. Il grande carceriere girò le chiavi e disse: «Esci, Barabba!» «Oh, non uccidetemi! Abbiate pietà!» «Barabba, è tutto a posto! Sei libero!» «Sono cosa?» «Sei libero!» «Come faccio ad essere libero?» Qualcuno indicò quella direzione. Cosa deve aver significato per Barabba quando vide il dono prendere il suo posto nella morte? Mi sono sentito allo stesso modo. Il dono di Dio prese il mio posto nella morte. Come quel ladro morente sulla croce, inchiodato lassù, il ladro morente gioì nel vedere quella fonte nel suo giorno. Possa io, là, se anche vile come lui, lavare via ogni mio peccato. Sì! Fin da quando per fede vidi quel flusso, mi è stato rivelato, alimentato dalle tue ferite fluenti. L'amore che redime è stato il mio tema, e lo sarà finché non morirò. È giusto. Oh! Concludendo, potrei dire questo. Oggi il Natale significa una scatola di Camel, una scatola di Viceroy, una bottiglia di Four Roses o Sir Graham avvolti in una bella carta di Babbo Natale. Ma rifiutano ancora il dono di Natale di Dio. Rifiutano ancora il suo dono di Natale. Non lo vogliono. Io lo voglio. Sono felice di riceverlo. Oh Emanuele, Dio fatto carne e dimorato fra noi, rigettato e condannato lungo tutte le epoche, e la sua misericordia si estende oggi ad ogni cuore che lo riceverà. Chiniamo i capi solo un momento. Mi chiedo stasera, in questo edificio, in questo tempo di Natale, in commemorazione di quasi 2000 anni fa, quando Dio diede il primo dono di Natale, mi chiedo stasera se ti piacerebbe guardare dentro quel pacchetto e vedere, peccatore, se non c'è là dentro qualcuno che ti ama, qualcuno che è morto per te, qualcuno che ha dato la propria vita per te. Saresti disposto stasera a togliere le fasce da lui, quel panno sporco con cui lo chiamano fanatico e santo rotolante, avvolgerti in esse e iniziare nella via con i pochi disprezzati del Signore? Se sei nell'edificio stasera, vorresti essere ricordato in preghiera, alzeresti solo la mano, diresti: in questa sera di Natale voglio ricevere il dono di Natale di Dio, il vero dono di Natale di Dio. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, ragazzina. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Dio benedica la giovane signora là. Sì, ce ne sarebbe qualche altro. Vorrebbe essere ricordato in preghiera? Signore, Dio ti benedica, fratello mio. Qualcun altro? Signore, percorrerò la strada. Neanche io ti vedrò mai restare con i piedi sporchi. Non sopporterò mai. Mi unirò a loro. Verrò proprio nel regno di Dio. Io sarò uno di quei disprezzati. Dimora con me, Signore. Vieni a casa con me stasera. Laverò via tutto lo sporco dal tuo nome. Lava via i miei peccati, Signore. Fammi vivere la vita, non nel modo in cui faccio ora. Sto sporcando la tua, io sto sporcando te ogni giorno, mettendone altro su di te. Lasciami andare stasera, Signore, e con le mie lacrime di ravvedimento, ora vengo umilmente ai piedi della croce per riceverti come mio Salvatore. Ce n'è un altro prima di pregare? Alzate solo la mano. Bene, prezioso Signore, ti portiamo stasera. Sembra che ci siano molte donne stasera, Signore, che hanno alzato la mano. Forse anche loro possono guardare giù. Alcune di loro sono ragazze, proprio adolescenti, che hanno alzato le mani. Loro lo intendono, Signore, loro non vogliono essere condannate con il mondo, vogliono ora ricevere te in questo tempo di Natale per guardare nel pacchetto di Dio e ricevere vita eterna. Concedilo, Signore, proprio ora che tu apra loro il perdono dei loro peccati, che tu apra loro la sorgente nella casa di Davide, che è aperta per il peccato e l'ingiustizia, dove i peccatori si immergono sotto il flusso, perdendo tutta la loro macchia di colpa. Concedilo, Signore. Vai a casa con loro e dimora con loro stasera, Signore. Rendi la loro vita, Signore, quello che dovrebbe essere. Concedilo. Guarisci i malati e gli afflitti fra noi. Tu sei l'aiuto degli impotenti. Sei tu, Signore, che puoi agire dove altri non possono. Tu sei la grazia che dimora. Tu sei il dono di Dio e ti crediamo umilmente, Signore. Seguiamo la stella del giorno. Seguiamo la luce finché ci guidi a quella luce perfetta, il dono di Dio, la vita eterna tramite il battesimo dello Spirito. Concedilo, Signore. Ora li affido a te nel nome di Gesù Cristo. Prendi le loro anime stasera e lavale nel sangue cremisi del Calvario, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Signore, dimora con me. Mancare di confortarmi in vita, in morte, Signore, dimora con me. Lo amate con tutto il vostro cuore? Ancora una volta, per amore dei vecchi tempi, io l'amo, perché per primo mi amò. Tutti, ora, io l'amo perché... Alziamo le nostre mani a Lui e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora voglio che stringiate le mani a qualcuno davanti e dietro e di lato. Ora, io l'amo Io l'amo perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce. Tutti quelli che hanno ricevuto il dono di Natale di Dio, alzate le mani ora. Io l'amo. Io l'amo. Perché per primo mi amo. La mia salvezza alla croce del Calvario. Non lo amate? Egli non è meraviglioso? Bene, mentre ora stiamo in piedi, prendite quel nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia, portalo ovunque andrai, caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Ora lentamente, prendite quel nome di Gesù come scudo da ogni pericolo. Quando le tentazioni... Cosa fate quando vi accerchiano le tentazioni? Accerchiano! Sussurra solo quel santo nome in preghiera. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Al nome di Gesù, chiniamo i capi ora e cantiamo i nati. Cadendo prostrati ai suoi piedi, Re dei re, lo incoroneremo in cielo, quando il nostro viaggio sarà concluso. Caro nome, oh prezioso, prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo.